Buonasera, prego consiglieri, se vogliamo prendere posto così come giustamente dobbiamo fare, 19:15 facciamo l'appello. Aspetta. Consiglieri, per cortesia, prendiamo posizione, segretario, assessore Pozzer, consigliere Chemotti, così possiamo fare l'appello e rispettare giustamente gli orari. Prego, segretario, a lei.
Buonasera a tutti, Angeli William. Presente Asghar Wasim.
Presente.
Bresciani Stefania.
Presente, buonasera.
Catalano Domenico. Presente. Cellucci Cinzia. Presente. Cemin Claudio.
Presente.
Chemotti Roberto.
Presente.
Chiesa Ivo. Assente. Cossale Micol.
Presente.
Dapor Luca.
Presente.
Dardani Giovanni ha comunicato l'assenza, quindi assente giustificato. De Gasperi Fabio, assente. Dorigotti Michele.
Presente.
Fait Carlo.
Presente.
Farinati Paolo.
Presente, buonasera.
Francesconi Miriam.
Presente.
Gamberoni Davide, assente. Gelmini Annalisa.
Presente.
Lui Giampiero, assente. Martinelli Francesca. Presente. Mattassoni Irene.
Presente.
Mignocchi Andrea.
Presente, buonasera.
Miorandi Arianna. Assente. Mirandola Giulia, assente giustificata. Mullici Fation. Ha comunicato il ritardo. Pozza Fabiola.
Presente.
Pozza Ruggero. Robol Giulia. Assente. Vaccari Tommaso.
Presente.
Valduga Silvia.
Presente.
Zambelli Andrea ha comunicato il ritardo. Zenatti Marco.
Presente.
Buongiorno. Entra Robol Giulia, quindi siamo i 23.
Allora, consiglieri, 23, iniziamo i lavori. Se mi permettete, anche se può essere molto difficoltoso, perché poi nel momento che iniziamo a fare dei ricordi, speriamo di che non ci sfugga mai qualcuno. Penso sia corretto ricordare la recente scomparsa di Galli, e un ruolo che ha svolto all'interno delle associazioni commercianti, presto anche come consigliere di circoscrizione, e a cui aggiungerei, visto che poi le tempistiche dei consigli comunali ci avevano un po' fatto purtroppo dimenticare, anche quello di Renzo Monte, che anche lui, oltre ad aver fatto il consigliere di circoscrizione, però io li ricordo più per quanto hanno fatto a favore della città. In questo caso anche Renzo Monte ha donato alla città una sua professionalità, visto che poi grazie a lui è stato allestito all'interno della biblioteca civica tutto un ricordo e una storia di quello che era la tipografia. Quindi sono comunque due persone che hanno comunque contribuito alla vita con visioni, con esperienze diverse, hanno contribuito comunque all'attività di Rovereto, quindi mi pare corretto procedere e ricordare appunto queste due figure. Ecco, detto ciò, apriamo i lavori con le interrogazioni. Allora, scusate, me le sono tenute, eccole qua. Allora, la prima interrogazione, consigliere Catalano, risposta scritta dell'assessore Pozze, rifiuti presso la località Lavini di Marco. Prego, consigliere.
Grazie Presidente. Volevo ringraziare l'amministrazione per la prontezza con la quale ha eseguito i lavori di bonifica dell'area che era interessata da un accumulo di rifiuti veramente incontrollato. E quindi ringrazio vivamente. E solo una cosa, Assessore, le volevo chiedere per quanto riguarda quell'accumulo di Eternit che c'era in un angolo di quella località, se erano stati eseguiti dei lavori di cioè le analisi per determinare se effettivamente contenevano meno amianto, perché questa mattina mi pare che sono andato là ed è ancora a suo posto quell'accumulo di Eternit che c'è ai Lavini. Solo questo, grazie. Grazie signor Assessore, ci sentiamo, grazie.
Quindi la considero evasa. Perfetto. Ok, lei sa che l'assessore entra nel dettaglio, quindi la possiamo ritenere evasa. E nel frattempo per la verbalizzazione 19:20 è entrata l'assessora Miorandi. Andiamo avanti con la seconda. Consigliere lui non c'è, quindi se entra in tempo la tratteremo. Era interrogazione chiesta dal consigliere lui verso il vice sindaco Mignucchi. Stesso dicasi per la seguente, non c'è il consigliere per cui non possiamo provvedere. Adesso il segretario mi deve aiutare perché l'anomalia è che le altre due non hanno risposta, quindi mancando il consigliere lui consideriamo già chiusa. Purtroppo il ritardo del consigliere ci chiude e rinvieremo. Sulle altre non ci sono le risposte. Ecco, il consigliere Zenatti con visioni diverse ci siamo chiariti sulla sua, quindi ci siamo. Lei ha avuto la mia risposta, posso dirlo anche all'Aula sperando di non scatenare, nel senso che se mi permettete e magari ci muoviamo degli appunti, forse il nostro regolamento comincia a essere un po' anacronistico. Il consigliere Zenatti ha fatto una interrogazione, si era anche complimentato per la solerzia dell'assessore, durante la discussione chiedeva di accedere agli atti. Io, giusto o sbagliato che sia, interpretando l'attuale regolamento, ho considerato che eventualmente se non ci fosse soddisfazione nel momento che il consigliere, presto io non so la tempistica, accede agli atti, ho consigliato il consigliere stesso a ripresentare l'interrogazione. Il nostro regolamento in questa fase non prevede che le interrogazioni possano essere mantenute sospese. Facciamoci un appunto, il giorno che dovessimo fare degli adeguamenti e un ammodernamento al regolamento, anche che questa questione forse va tenuta, onde evitare che ci possano essere interpretazioni, però il consigliere mi conferma, l'abbiamo concordato pacificamente, per cui lei eventualmente la ripresenterà nella prossima occasione. Detto ciò, è entrato anche il consigliere De Gasperi alle ore 19:26. Siamo saliti a 25 Visto che, nonostante un po' di melina, il consigliere lui non ci raggiunge, chiudiamo la parte di discussione delle interrogazioni e passiamo a quella, alle delibere. Recuperando la delibera che era stata messa all'ordine del giorno dello scorso Consiglio Comunale, che vista l'ora non abbiamo trattata, per cui trattiamo subito la delibera che riguarda di fatto il possiamo sintetizzarla dicendo la conversione del Hotel Flora in pensionato universitario. Prego, assessore.
Sì, grazie Presidente, buonasera. Proseguiamo di fatto la trattazione degli ordini del giorno dello scorso Consiglio che ci ha visti approfondire in maniera credo adeguata, con una discussione piuttosto ampia, il tema della lottizzazione della Merloni Sud. Oggi affrontiamo un tema che si traduce poi in un atto amministrativo importante, interessante anche per come è stato costruito da parte degli uffici, e che riguarda invece la deroga urbanistica, perché di questo si tratta, di un compendio alberghiero dismesso lungo la statale 12, e comunemente appunto denominato Hotel Flora. È chiaro che quando la politica interviene all'interno degli strumenti di pianificazione urbanistica, andando a prevedere delle deroghe rispetto ad un assetto territoriale definito appunto all'interno degli strumenti stessi, lo deve fare con un'attenzione tale che a vario titolo deve scongiurare una serie di rischi connessi al provvedimento. E lo dico consapevole del fatto che la deroga urbanistica, in particolare quella di stasera, che è una deroga secca, la definirei, cioè una deroga che cambia sostanzialmente la destinazione d'uso di un immobile, è uno strumento che bisogna valutare con grande attenzione. Bisogna valutarlo con grande attenzione perché uno dei rischi connessi con questi tipi di provvedimenti stanno nelle cosiddette, che in urbanistica sono frequenti e a volte in qualche modo, più che frequenti sono presenti come rischio, è quello della disparità di trattamento, ad esempio, o dell'assenza di motivazioni che portano a consentire di agire in questo con questo strumento. E metto subito in chiaro appunto questi elementi perché credo che in questo caso noi siamo all'interno invece di un provvedimento che rafforza in maniera e giustifica in maniera forte, poi lascerò la parola all'ingegner Campostini che ci spiegherà nel dettaglio come è stata costruita anche questa delibera e come questa delibera rafforza l'interesse pubblico attorno all'obiettivo. È una delibera che porta con sé un'analisi importante su quelli che sono i fabbisogni e una delibera che porta con sé anche un procedimento che è fortemente blindato rispetto ad una necessità, ma anche opportunità che viene dal PNRR, che all'interno della provincia autonoma di Trento, nel caso specifico, non trova un'applicazione diretta, ma necessita in realtà di essere tradotto attraverso appunto una deroga urbanistica. Allora, il tema del fabbisogno è un tema che è stato preso in considerazione come elemento cardine a sostegno della delibera. Noi siamo una città, l'abbiamo visto la volta scorsa quando parlavamo del rapporto tra città e lavoro, una città che è ancora una città industriale, post-industriale, una città dove il settore secondario è e rimane uno degli asset principali di sviluppo anche economico e di garanzia di benessere della nostra città. È un settore che però sempre più si è andato a fondere in quelli che sono invece i settori del terziario avanzato, della ricerca e quindi della presenza all'interno del tessuto urbano non del produttivo secco, come lo definiremo una volta, cioè la produzione di beni, magari attraverso fabbriche o processi industriali in serie, ma ancora attraverso un comparto produttivo che potrei definire più sofisticato, nel senso che attinge quotidianamente alla ricerca scientifica, attinge quotidianamente a tutta una serie di sperimentazioni che derivano da altri settori. E uno di questi settori è proprio quello dell'università, della ricerca universitaria, che è un settore sul quale Rovereto, dopo le crisi appunto della manifattureria della fine del secolo scorso, agli inizi del nuovo millennio, ha introdotto all'interno dei propri asset, tra virgolette, di sviluppo, che vedono nella cultura, nell'università, dei settori nuovi, in piena evoluzione, sui quali non possiamo dire di aver raggiunto un livello di maturità, perché sono settori, cambiare, a mio modo di vedere, l'identità di una città, non basta un piano regolatore, non bastano delle delibere, non basta, come dire, una chiara, come dire, indirizzo da parte delle amministrazioni comunali che si succedono, ma è un passaggio lento e che un po' alla volta vede la città costruire anche i propri luoghi all'interno di questi, che dei luoghi dove queste funzioni si svolgono. Ecco, uno di questi luoghi, l'abbiamo visto l'altro giorno, è la Merloni Sud, con il centro di ricerca e di laboratori nei quali questa ricerca poi trova applicazione. Oggi vediamo invece come la città rinnova invece le proprie strutture esistenti per cercare di far fronte ad un'esigenza che in questo caso è di supporto all'università, perché l'università, come detto, porta con sé dei fabbisogni che sono anche legati alla necessità di trovare dei posti letto. E l'opera universitaria, insieme appunto al Comune di Rovereto, all'Università di Trento, hanno redatto un report che è abbastanza semplice anche da comprendere, ma significativo a supporto della delibera che andrà in discussione stasera, e che ci dice di come gli studenti universitari a Rovereto stanno crescendo praticamente negli anni, come Rovereto si sta guadagnando anche il ruolo di città universitaria, ma universitaria posta tra due poli universitari importanti, che sono quello di Verona e quello di Trento, in particolare giustamente quello di Trento, e che anche per posizione e collegamento con le due città è scelta anche come sede di pernottamento, di residenzialità da parte di soggetti, appunto studenti, dottorandi, eccetera, che provenienti da altre regioni italiane trovano comoda la residenza a Rovereto, perché appunto diventa comodo e diventa anche economicamente più vantaggioso rispetto ad altre soluzioni che li vedono più, come dire, rivolte alle sedi universitarie che ho descritto prima. Quindi su Rovereto noi abbiamo attualmente più quasi 1150 studenti universitari. Questo è un dato importante, perché è un dato che in termini percentuali ci porta ad avere quasi un 3% rispetto alla popolazione residente, e di una piccola città come la nostra, io ho guardato un po' cercando in giro, non siamo ai livelli di Padova, dove gli studenti universitari sono circa il 30% della popolazione residente, un dato che cambia la fisionomia della città, possiamo dirlo, o di altre città universitarie, però ci attestiamo come città con capoluoghi di provincia come Mantova, che fa circa 50.000 abitanti, e la percentuale di studenti sono più o meno analoghe. Per capire come in una galassia di sedi universitarie anche le città medio-piccole, al di là del ruolo poi che svolgono come capoluogo di provincia o meno, riescono a ritagliarsi proprio per questa capacità anche della provincia di rispondere a questo tipo di esigenze, e a volte di farlo anche garantendo degli standard di qualità che sono, tra virgolette, non me ne vogliono le grandi città universitarie, migliori, non solo perché gli alloggi magari costano un po' meno, gli affitti degli alloggi costano un po' meno, ma perché la qualità della vita, la possibilità di spostamento, le relazioni interne alla città diventano in qualche modo più facilitate. C'è un dato anche che è nuovo per la nostra città, che verrà indagato anche in futuro, immagino, sui fabbisogni che questa città avrà nei prossimi anni, che è appunto questo fenomeno dell'erosione del fabbisogno abitativo derivante appunto da altri usi. Gli altri usi sono appunto gli affitti brevi, sono gli affitti legati al mondo universitario. Io non vi nascondo che nella mia zona di residenza, la parte nord della città, nei condomini costruiti verso la metà degli anni 70, quando un appartamento si libera, è una delle scelte che i figli, gli eredi comunque di questi appartamenti, piuttosto che mettere l'appartamento sul mercato o metterlo sul mercato come affitto a coppie piuttosto che a famiglie, la scelta di ospitare magari per qualche anno, prima di capire effettivamente questo appartamento che cosa farne, c'è la scelta, ed è una scelta molto frequente, di affitto agli studenti universitari. E questo è una, come dire, è una realtà, lo vediamo, se noi ci rivolgiamo alle agenzie immobiliari, chiediamo che tipo di disponibilità c'è sugli affitti per le giovani coppie, per le famiglie a Rovereto, probabilmente la risposta ci dice che ormai quel tipo di domanda è, o meglio, quel tipo di risposta, cioè meglio, la domanda c'è talmente sottigliata perché non trova una risposta soddisfacente. Allora, in previsione del ruolo che Rovereto assume all'interno del panorama di questi servizi offerti appunto dall'università, a fronte, come dire, di una previsione che vedrà Rovereto sicuramente svolgere un ruolo rafforzato negli anni, e questo deriva anche dal fatto che l'esempio della collocazione della facoltà di medicina a Trento Sud può trovare interesse in Rovereto come possibilità di utilizzare appunto la nostra città come presidio, come sede, come riferimento per la residenzialità, ecco che a quel punto l'insieme, come dire, delle esigenze legate all'università necessita da parte dell'amministrazione, della politica, di chi si occupa appunto di dare risposte ai bisogni, di trovare soluzioni che sono soluzioni che non possono essere monodirezionali, ma devono cercare di trovare soddisfazione attraverso una molteplicità di azioni. E all'interno di questa molteplicità di azioni c'è, in primo luogo, la previsione a Borgo Sacco, nell'ex asilo dell'infattura, di un importante presidio per quanto riguarda la residenza universitaria, di circa 280 posti, un progetto che era finanziato con i fondi PNRR, che poi è uscito dal bando PNRR, ma che ha acquisito il finanziamento ministeriale di recente. Questa è stata una notizia che la sindaca ha dato qualche tempo fa. E al contempo ci sono tutta una serie di piccoli interventi che si stanno muovendo nella direzione. C'è il privato che ovviamente fa la sua parte, ma c'è anche, come nel nostro, come altro caso, ma c'è anche l'opportunità attraverso, poi vedremo, la traduzione all'interno della disciplina sia urbanistica ma anche di gestione del PNRR che la provincia di Trento ha fatto, di consentire l'applicazione a livello locale di una norma nazionale che è applicata come si sarebbe dovuto applicare se fossimo, come dire, in pieno, com'è che posso dire, in piena applicazione appunto della norma nazionale, perdonate, ho perso un po' il filo del discorso, non ci vedrebbe neanche nelle condizioni di dover approvare una deroga urbanistica, perché il PNRR, per come c'è stato, come dire, costruito la normativa nazionale, per come è stata costruita la norma nazionale, prevederebbe che entro il giugno dell'anno prossimo c'è la possibilità di approvare progetti di cambio di destinazione di strutture alberghiere dismesse a favore di studentati, perché l'obiettivo del PNRR, adesso i numeri precisi li darà l'ingegner Camposteni, è quello di superare questo gap di residenzialità collettiva legata appunto all'università. E il PNRR fa una, come dire, andando a distillare questo interesse pubblico prevalente, importante, riconosciuto appunto perché inserito anche all'interno dei fondi del PNRR, apre alla possibilità di intervenire attraverso appunto un'operazione, un'imprenditorialità che è privata, un'imprenditorialità perché però è convenzionata, e questo l'abbiamo spiegato bene in commissione urbanistica quando è stato presentato il progetto, è convenzionato per una percentuale dei posti letto, qua si sta parlando di un'ottantina di posti letto previsti appunto all'interno dell'ex hotel Flora, che consente un 30% di convenzionarlo con l'opera universitaria per stare su tariffe, come dire, di affitto che possono essere in linea con quelle che sono esigenze appunto dell'opera universitaria, per garantire il diritto allo studio e alla residenzialità a diversi soggetti, anche a fasce economiche appunto più deboli. Ecco, ho fatto questa premessa piuttosto lunga perché credo che, e torno a quanto detto, come dire, all'inizio del mio intervento, perché è evidente, la deroga è uno strumento complesso, come detto è previsto dalla legge urbanistica provinciale, quindi non ci deve spaventare l'utilizzo, però è giusto dire all'interno di una struttura pianificatoria ben consolidata che è stabilita dal piano regolatore, l'utilizzo della deroga, come in questo caso una deroga che incide sulla destinazione d'uso, ha bisogno di motivazioni importanti, di un supporto importante, e credo che oggi siamo nelle condizioni di tranquillamente andare a discutere questo provvedimento per le ragioni di opportunità, di bisogno, ma allo stesso tempo anche di capacità della città di rispondere ad esigenze, e quindi che poi si traducono in diminuzione della pressione sugli affitti privati in altri contesti, ma che allo stesso tempo, insomma, cerca di e consolidare questa vocazione della città su un settore che è tutto, come dire, in evoluzione. Grazie.
Grazie, assessore. Quindi, Gina Capostrini.
Grazie, buonasera a tutti. Questa sera abbiamo un compito tutto sommato non complesso, perché credo che il vice sindaco abbia già inquadrato in termini significativi il provvedimento che andremo a discutere. Partirei da una considerazione di natura come dire, procedimentale ed amministrativa. Specifichiamo in primo luogo che questa sera andremo a valutare, almeno questa è l'impostazione della delibera, con favore la soluzione di deroga funzionale alla struttura oggi identificata come ex Hotel Flora. Il piano regolatore prevede per questa struttura una destinazione alberghiera, ricettiva, come appare dall'illustrazione planimetrica che gentilmente l'ingegner Girardelli sta mostrando. Abbiamo quindi una destinazione alberghiera, quella destinazione che consente solamente l'insediamento di attività alberghiere o comunque extraalberghiere. Nella fattispecie l'intervento che viene prospettato è un intervento di fatto di modifica funzionale e quindi la proposta è quella di shiftare la destinazione da una struttura alberghiera destra alberghiera ad una struttura residenziale per studenti. Parlo di componente prevalente modificativa della funzione e non già della composizione architettonica, in quanto l'immobile rimane nella consistenza attuale, se escludiamo piccoli incrementi di superficie nell'ordine di qualche metro quadrato per realizzare delle bussole. Anche gli interventi all'interno sono interventi di mera riconfigurazione funzionale degli spazi, come si può prendere dalle planimetrie. Quello che si prefigura è l'approntamento di 98 posti per residenze studentesche, e il tutto poi viene arricchito da funzioni quali la sala studio, la sala per il pranzo, la sala finalizzata all'utilizzo di spazi aggregativi in comunione, la cucina e quindi spazi in qualche modo legati alla residenzialità studentesca, sia sotto il profilo dello studio sia sotto il profilo fondamentalmente di funzioni accessorie e legate alla buona qualità di vita all'interno dello studentato. La deroga l'abbiamo in qualche modo impostata come uno strumento urbanistico in qualche modo eccezionale, che richiede, come diceva il vice sindaco, una motivazione. Nella fattispecie la motivazione è corroborata da puntuali evidenze. Le passo sinteticamente in rassegna. In primo luogo, questo tipo di deroga in qualche modo sposa la linea di indirizzo e la previsione del piano regolatore generale, nel senso che quell'immobile era destinato ad attività alberghiera ed extraalberghiera. Di fatto oggi noi non andiamo ad aumentare il carico urbanistico, ma andiamo a settorizzare fondamentalmente la presenza sotto un profilo della tipologia. Abbiamo un solo limite funzionale, non già un limite di altra natura, volumetrico o di standard urbanistico. Inoltre, sotto un profilo sostanziale, ci troviamo un volume dismesso, obsoleto, che richiede un riuso del comparto edificiale nel suo complesso. La socialità in qualche modo deriva dal fatto che già è stata impostata una convenzione per la gestione dello studentato con l'opera universitaria. Il 30% dei posti saranno in qualche modo impiegati secondo una convenzione con l'opera universitaria, e la parte rimanente accoglierà studenti con degli sconti rispetto ai valori medi di mercato nell'ordine del 15%. Abbiamo poi una serie di dati, come ha già evidenziato il vice sindaco, inequivocabili sulla necessità di potenziare la residenza studentesca in Rovereto e nel sistema trentino. E poi l'ultimo elemento che corrobora sotto un profilo motivazionale in termini importanti è l'elemento sancito dalla legge 20 dicembre 2024, la numero 199, che in qualche modo riconosce una valenza pubblicistica all'approntamento degli studentati, addirittura in deroga agli strumenti urbanistici. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che a livello nazionale l'idea è quella di portare i 40.000 posti letto o comunque residenze per studenti al valore di 100.000 in brevissimo tempo. Infatti la norma nazionale sancisce che questi interventi dovranno trovare conclusione entro il mese di giugno 2026. E dicevo prima al consigliere Zenatti, se noi ci trovassimo probabilmente a Verona, questo intervento potrebbe trovare attuazione senza alcun tipo di formalismo consiliare, quindi sarebbe il dirigente che sottoscrive fondamentalmente la pratica. Tutti questi elementi corroborano in termini diretti, vistosi, capienti, la componente motivazionale. La delibera, pertanto, ad avviso degli uffici, è contraddistinta da piena legittimità, e quindi lasciamo la valutazione nel merito al civico consesso. Grazie per l'attenzione.
A lei, ingegnere. Allora, innanzitutto facciamo un aggiornamento sull'aula, nel senso che siamo saliti a 28, 19:26 è entrato consigliere De Gasperi, 19:29 consigliere Lui, 19:34 consigliere Zambelli, 19:40 consigliere Gamberoni. Aggiorno consigliere Lui, abbiamo un pochino tergiversato, purtroppo lei non c'era, quindi abbiamo dovuto chiudere, visto che lei non c'era, la risposta alle interrogazioni. Allora, siamo 28, nomino gli scrutatori. Sapete che io sono attento sulla rotazione, quindi questa sera chiedo alla consigliera Gelmini e proprio consigliere Lui di fare gli scrutatori. Chiusa questa parte, sono a quota 2, io tengo tutto, e chiudiamo quindi. Prego consigliere. Purtroppo no, è scaduto, no, non c'era purtroppo. Allora, il regolamento prevede che ci sia un'ora di discussione, il richiedente non c'era e vengono trattate la prossima volta, non è che decadono. Quindi noi abbiamo, testimone l'aula, cercato anche un po' di largheggiare nei tempi, e poi il regolamento dice questo. Anche qui potremmo discutere su una revisione dei regolamenti, ma non è oggi come oggi. Il regolamento dice che c'è un'ora di trattazione, ma nel momento che c'è l'assenza di chi chiede, se ce ne fossero state delle altre, sì, saremmo andati avanti, avremmo aspettato lei. Purtroppo, quando è entrato, avevamo già chiuso quella parte, abbiamo iniziato e non possiamo adesso interrompere la trattazione della delibera. Allora, detto ciò, prima di iniziare le domande tecniche che vi invito, ultimamente il Consiglio ha recepito domanda secca e risposta, perché dobbiamo stare attenti a non sovrapporre quelli che possono essere degli interventi, chiedo alla Presidente della Commissione, la consigliera Gelmini, che ci relazioni su quanto appunto sui lavori della Commissione. Prego.
Grazie Presidente. Sì, allora abbiamo trattato il tema nella Commissione Urbanistica del 15 settembre, erano presenti tutti i commissari e l'ingegner Camposrini, come peraltro ha fatto anche oggi, è entrato nel dettaglio su tutta la procedura che ha portato a questa delibera, alla presentazione di questa delibera in aula, spiegandoci anche tutti i passaggi che ci sono stati con gli uffici provinciali per l'approfondimento. Dopodiché si è discorso, insomma, a livello di commissari di alcuni temi, ne cito solo alcuni, sono stati richiesti dei chiarimenti da qualche consigliere sul numero di posti auto disponibili, su quanti sono in funzione degli studenti, è stato dato ampia risposta su questo e sulla correttezza dei numeri. Poi, per esempio, un consigliere ha tirato in ballo, ma penso che se ne parlerà stasera, la questione del fatto che sicuramente questa attività, questo cambiamento d'uso dell'edificio comporterà una modifica, comunque impatterà sull'offerta turistica della città. Entrando nel tema, fosse un tema importante e richiamato da più consiglieri, è stato quello di prevedere poi negli studi successivi collegati al PUMS anche dei percorsi di ciclabilità e anche di pedonalità che vanno dall'Hotel Flora verso la stazione, in modo tale da agevolare il traffico dei futuri studenti che verranno ad abitare. Altre cose sono forse, dopo si è un po' discusso sulla convenzione o comunque sul concetto, insomma, che sta alla base della convenzione, ma non entro in merito. Ecco, una considerazione importante di una consigliera, di una commissaria, che ritengo di opportuno richiamare, è stata quella di che facilmente si collega, diciamo, la presenza di uno studentato o comunque di un numero cospicuo di studenti in una determinata zona, quale potrà essere quella di Lizzanella, a, diciamo, un certo, come posso dire, disturbo, diciamo, che potenzialmente potrebbe essere arrecato ai residenti. Ecco, si è un po' discusso in commissione su questa cosa, nel senso che a volte si pensa, insomma, magari, o si additano gli studenti di atteggiamenti o comunque usanze che non sono proprio quello che è la realtà. Ecco, un po' questo. Vi dico solo che la commissione, quella serata, è durata più di 2 ore, perché appunto abbiamo approfondito bene il tema, anche dal punto di vista tecnico, visualizzando tutte le mappe dei piani, anche con il contributo del responsabile Fadanelli. Ecco, questo è quanto.
Grazie anche per il dettagliato resoconto. Comunque adesso domande tecniche, domanda veloce, risposta veloce. Consigliere Camotti, prego a lei.
Grazie. Parto ringraziando la Presidente per la sintesi. Purtroppo le 2 ore non sono sufficienti per quanto mi riguarda, perché comunque 25 documenti da leggere e da approfondire richiedono parecchio tempo e quindi purtroppo ho portato alcune domande anche qua questa sera, che cerco di fare nella modalità richiesta dal Presidente, quindi botta e risposta. E la prima domanda riguarda, perché mi sono andato a vedere un po' più nel dettaglio e con calma gli interventi come opere proprio sull'edificio. E mi sfugge un attimo in tavola, se è possibile vedere la tavola TR05, perché ho visto che c'è inserita la nuova scala esterna di accesso al locale tecnico, però non mi risulta, volevo guardarla nel prospetto nord, ma non la identifico, non riesco a vederla. E sono in tavola, ecco qua, sì, quella sopra, TR05, esatto, lì è identificata. Sì, si è segnalata una scala, ma nel prospetto nord non la vedo, quindi non riesco a capire. A sinistra? Sì, lì è visibile, sul prospetto nord a sinistra non riesco a identificarla, non riuscivo a capire quanto impatta lì, esatto.
Prego per la risposta.
Allora.
Prego.
Sì, questa è una scaletta protetta da una struttura metallica che qui effettivamente non è rappresentata.
Ah, non c'è.
Vedo adesso anch'io. Deve essere aggiunta in questo punto perché la si vede di fianco. Qui la si vede frontalmente, qui si dovrebbe intravedere il fianco. Penso che sia un ingombro al massimo di 90 centimetri.
Prego, innanzitutto, non l'ho detto, ringraziamo l'ingegnere Alessia Girardelli che lei è qui questa sera per rispondere, così Archemotti deve subito chiedere. Allora, ne ha una fila? Magari ne facciamo a blocchetti così guadagniamo un po' di tempo e così i tecnici si prendono gli appunti. Vada con tre, prego.
Allora, nella relazione di superamento barriere architettoniche si parla delle porte che vengono adeguate e ovviamente sappiamo che c'è una norma sul limite. Per quanto riguarda i bagni c'è scritto che saranno ampliate a circa 70 centimetri e volevo capire perché non si arriva al 75 e perché questo generico circa. L'altra domanda riguarda la premessa in delibera che parla della SUN, superficie utile netta. Mi ha un po' colpito il fatto che si dice che, leggo, c'è un'incidenza dello 0,3% in più, quindi molto poco, che della SUN attuale che cede l'indice di utilizzazione fondiaria, posto che già adesso l'edificio esistente ne supera i limiti ammessi. Quindi volevo capire come mai supera i limiti e noi comunque aumentiamo pur superando già i limiti ammessi, quindi andiamo oltre i limiti già superati. E la terza domanda, terza poi mi fermo, dopo ne ho altre, riguarda i numeri di posti che Rovereto dovrebbe richiedere, nel senso che vabbè, qua abbiamo un certo numero di posti letto, leggo che l'opera universitaria sull'ex asilo manifattura ha fatto una richiesta per eventuali altri 208 posti e abbiamo la Vannetti che ha fatto un intervento qua, come sappiamo, in Via della Terra con altri 24 posti, quindi volevo capire se c'è una stima di quanti possano essere diciamo come indice o come range il numero di posti che Rovereto potrebbe offrire. Intanto mi fermo qua, grazie.
Allora, ingegneri Campostini Girardelli, a voi per queste prime tre risposte, prego.
Allora, rispondo io sulle prime due. Allora, la questione delle porte è un mero refuso, tutte le porte saranno a 75 centimetri come previsto dalla norma. La questione della SUN, allora, si parte da una SUN dello stato attuale che è di 1811,95 metri quadri. L'indice di utilizzazione fondiaria previsto dal piano regolatore se non ricordo male dovrei prendere gli appunti, è un 0,83 quello imposto, quindi la SUN attuale rapportata alla superficie del lotto ci dà già un indice di utilizzazione fondiaria che è 1,377 per la precisione, quindi siamo già oltre quella che è l'indice di utilizzazione fondiaria previsto dal piano regolatore sulla zona alberghiera. Quella zona alberghiera, se fosse priva di edifici, potrebbe costruire 0,83. In realtà c'è un edificio esistente nato prima che il piano regolatore imponesse quell'indice e quindi oggi stiamo già oltre l'indice ammesso. Siccome l'intervento prevede due piccolissimi ampliamenti di SUN, uno al piano terra, 2 metri quadrati, uno al quarto piano, circa 3 metri quadrati, quindi un totale di 5 metri quadri, si passa a una SUN di progetto di 1817, che dà un indice di utilizzazione fondiaria che è 1,382, quindi ancora un piccolo incremento. Questo allora entra nella deroga urbanistica, è un limite dato dal piano regolatore, quindi la deroga urbanistica, oltre alla modifica della destinazione di zona, ma è indicato nella delibera.
Ecco, sì, io ringrazio la collega per l'assoluta puntualità nella risposta. Credo che sia importante anche evidenziare meglio il concetto richiesto sotto un profilo proprio del metodo, non tanto del merito. Allora, diciamo questo, che l'Hotel Flora è stato realizzato in un momento storico in cui l'indice pianificatorio consentiva questa volumetria, la volumetria che oggi leggiamo. Poi probabilmente nel corso degli anni, con delle varianti, forse in modo anche non dico superficiale ma inavvertitamente, questo indice è stato, come dire, ridotto, e quindi oggi ci troviamo una capacità volumetrica reale maggiore di quella che oggi si potrebbe realizzare. Però esiste un diritto assolutamente acquisito, noi non possiamo pensare di chiedere una riconduzione alla volumetria oggi sancita dal piano regolatore, perché altrimenti dovremmo, come dire, decapitare, capitozzare l'edificio, posto che oggi il coefficiente ammesso è 0,8 e quello reale, la collega Girardelli diceva che è pari a 1,2-1,3, quindi dovremmo fondamentalmente demolire un piano e mezzo. Cioè, chiaramente questo non rientra in una logica di, come dire, gestione urbanistica, tenendo conto dei diritti acquisiti. Per quanto invece attiene il numero di residenze universitarie, richiamo alla mente un confronto che avevamo condotto con il professor Cortese, presidente dell'Opera Universitaria, il dottor Voltolini, dirigente dell'Opera Universitaria, la sindaca e il dottor Festi, perché il problema è stato anche dibattuto a livello, come dire, generale. Oggi siamo in totale sofferenza di residenze studentesche, questo è un dato grossolano che vale tendenzialmente per tutta la provincia e segnatamente per il comune di Rovereto. Oggigiorno l'Opera Universitaria ha assunto un formale contratto di locazione, ad esempio con l'Opera Barelli. Inoltre ci sono dei posti letto presi in affitto da privati. Quindi oggigiorno l'Opera Universitaria, ente pubblico, dipende fondamentalmente, totalmente, completamente, vuoi dal mercato privato, e quindi l'affittanza sul mercato privato, vuoi dalle locazioni presso le Barelli, gli edifici della Barelli. È chiaro che stiamo assistendo ad un processo volto all'incremento di questi dati. In tal senso richiamo anche l'impegno in fieri del Comune su via Sticcotta, piuttosto che i nuovi posti presso l'Oratorio Rosmini e presso la canonica o l'ex canonica, insomma, di San Marco. Abbiamo, come dire, dei posti letto significativi su Rosmini e la canonica, parliamo di 37 posti. Abbiamo poi una candidatura dell'RSA per 8 posti, come citava prima il vice sindaco, annoveriamo questa progettualità nel comparto dell'ex asilo della manifattura per 200 posti, e quindi questo processo è un processo arricchente che dovrebbe avvicinarci quantomeno allo standard auspicato, che dovrebbe approssimare, ci dicevano, la percentuale del 10, 12, 13%. Oggigiorno i dati della delibera riportati nella delibera sono abbastanza eloquenti. In Germania e mi pare in Francia abbiamo coefficienti di copertura del 7-8%, in Italia siamo a meno del 3%, insomma, ecco. Grazie.
Consiglio Chiomotti, prima di, visto che lei non ha serie, magari vediamo se c'è qualcun altro. No, ora vada con un'altra, con un altro multiplo. Se andiamo a 3-3 riusciamo a fare? Prego.
No, l'ultima è forse la più, la contenuta per ultima, perché è un po' il nodo per quanto mi riguarda. E nella relazione tecnica integrata si fa riferimento alle cosiddette opere destinate ad attività culturali, sociali, assistenziali o religiose. Come, diciamo, qua leggo, si ritiene che le opere progettate rientrino in questa fattispecie, come ampiamente argomentato nel parere legale. A me risulta che se le opere destinate ad attività culturali, sociali, assistenziali o religiose, però hanno scopo di lucro, non dovrebbero rientrare all'interno di questa cosa di interesse pubblico. Cioè lo studentato, se è fatto a scopo, cerco di tradurre la domanda, lo studentato se è fatto nell'ambito di un'attività commerciale, quindi a scopo di lucro, rientra comunque all'interno delle opere destinate ad attività culturali, sociali, assistenziali, nel senso che io faccio il parallelo con un bar fa un'opera, in alcuni casi anche culturale, perché ci sono dei bar, ma anche, mi viene a dire, delle librerie che fanno opere culturali e anche sociali importanti, però sono a scopo di lucro, rientrano comunque in opere di interesse pubblico? Grazie, perché dopo di fatto qua si dice come ampiamente argomentato da parere legale, quindi è stato fatto un parere legale, quindi evidentemente la domanda che mi sono posto all'inizio non è neanche così tanto campata per aria se vanno a chiedere un parere legale. Grazie.
Altre, consigliere? Prego.
No, allora, come dire, allora la posso già tranquillizzare, nel senso che questa è un'opera oggettivamente privata di interesse pubblico. Le opere private, fino a prova contraria, sottendono evidentemente un principio di economicità, anche ad esempio una scuola è soggetta, voglio dire, a deroga. Se la scuola è privata, lei paga evidentemente una retta, e non per questo non possiamo pensare al rilascio di una deroga. Ad ogni buon conto, il parere legale è stato richiesto non tanto per comprendere se un'opera privata, come lo studentato, possa in qualche modo sortire l'effetto derogatorio, in quanto con una parziale rilevanza, voglio dire, economica. Ma abbiamo voluto sincerarci in merito al fatto che lo studentato potesse trovare catalogazione nella lettera C piuttosto che nella lettera, adesso qui non ho l'elenco, F o G, perché le deroghe sono ammesse per funzioni catalogate mediante un'elencazione dal regolamento. E abbiamo quindi detto qual è la posizione più idonea per uno studentato. Ne abbiamo parlato con chiaramente i colleghi della provincia. Noi andavamo a proporre la soluzione delle opere private destinate ad attività culturali, sociali, assistenziali e religiosi. Ciò ha trovato conforto nell'ambito del parere legale. Chiaramente il parere legale è stato trasmesso al collega dirigente del servizio urbanistica, come del resto la delibera, e sul fatto che lo studentato rientri in questa categoria non ci sono dubbi, come del resto la deroga non come dire, esclude la possibilità di un qualche tipo di economicità. Faccio un esempio proprio per dipanare ogni dubbio. L'istituto derogatorio, quello che stiamo noi affrontando questa sera, trova applicazione per le industrie, per gli alberghi e per ogni altra attività evidentemente privata. Quindi che l'industria abbia uno scopo, lucro è una parola molto, molto forte, molto muscolare, ecco, io preferisco, però è reale, è corretta, io preferisco dire un'attività a fini, come dire, con finalità economiche. Allora sicuramente non si esclude la deroga laddove vi è una finalità di valenza evidentemente economica, in quanto la deroga ammessa per opere pubbliche e per opere di interesse pubblico, ma non pubbliche, quindi per opere private. Grazie.
Lei ingegnere, così che Motti, ne va ancora? Sì o no?
Collegata ma molto veloce, e però in realtà forse era già riconducibile a questa risposta. Nel momento in cui c'era questo parere legale rispetto a, quindi al far ricadere, come ho capito, questo tipo di opera all'interno della fascia C, visto che il problema, da quello che ho capito, non era quello che identificavo io ma un altro, quindi capire qual era la catalogazione ottimale, e quindi una volta che cade lì mi domandavo come mai in premessa di delibera almeno 5 volte venisse richiamato il fatto che può essere classificato lo studentato come opera destinata ad attività culturali e sociali. Dal mio punto di vista, nel momento in cui c'è un parere legale, si può fare riferimento al parere legale. Questo è più una questione, se vogliamo, un po' di forma. Grazie.
Sì, allora voglio dire, noi cerchiamo evidentemente di rendere la parte permessuale della delibera il più potabile possibile. Io dico sempre, il cuore pulsante di una delibera trova rappresentazione nella parte permessuale, perché la parte permessuale deve narrare, deve raccontare e deve soprattutto risultare conseguenziale rispetto poi al dispositivo. Allora, più la premessa è puntuale e più si rende trasparente e si rende partecipe fondamentalmente, ma il cittadino o il consigliere. Poi potremmo discutere a lungo rispetto al fatto di rendere le delibere più sintetiche. Ci sta, avremmo anche potuto, ingegner Chemotti, citare solo il parere legale oppure dare per scontato che lo studentato in qualche modo sia una funzione catalogabile nell'alveo delle opere di interesse culturale e sociale. Però una motivazione trasparente e cristallina credo che possa sempre dare un valore aggiunto alla lettura generale in termini di comprensione.
Grazie ingegnere. 20:13 è entrato il consigliere Chiesa, quindi siamo saliti a 29. Domande tecniche, così che Motti ci aveva spaventato, ho detto che aveva una sequenza, erano solo 4, dai, 5, 4 e mezzo. No, no, non ne ha più, ho detto. Ci sono altre domande tecniche? Se non ci sono altre domande tecniche, visto che la Presidente di Commissione ci ha detto del dibattito, di tutto quello, ha anche preannunciato una serie di chiarimenti, perplessità, se non ci sono altre domande tecniche, chiudiamo e apriamo la discussione. Domande tecniche non più, apriamo la discussione. Consigliere Farinati, apre lei.
Grazie Presidente, per me è un doppio onore anche perché si parla per la prima volta almeno da questa in questa consigliatura della mia Lizzanella, quindi sono doppiamente onorato, quindi quegli spazi li conosco molto bene e io non farò domande tecniche, non sono un ingegnere come Roberto Chemotti e altri, vorrei tentare di fare però un ragionamento che va secondo me alla finalità vera di questa delibera. E dicendo così dico subito che per me questo è un'ottima attività, è un'ottima iniziativa che unisce il privato e il pubblico. Laddove sappiamo da sempre che il pubblico non è mai sempre oro, il privato non è mai sempre oro, però ci sono molti fatti che ci fanno dire anche a Rovereto che laddove il pubblico ha una sua virtù nell'agire e nello stesso tempo il privato ne ha altrettanta, questo incontro non può che portare a un vantaggio oggettivo per la comunità. Due parole storiche, anche perché possono, da queste possiamo capire anche il perché la GEAL SRL ha investito sulla nostra città e da quel che so, perché giustamente come ognuno di noi prima di entrare in questa stanza dobbiamo informarci su tutto e tutti possibilmente. Allora, l'albergo, allora si chiamava Albergo Flora, fu costruito nella seconda metà degli anni 50 da una famiglia che veniva da Mantova, mantovana, la famiglia Piva. E in quel periodo, caso vuole che da Mantova, quindi dalla nostra, diciamo dalla bassa, si usa dire, no? Anche se non siamo in Emilia, ma nella bassa Lombardia, salirono molti altri imprenditori. Cito solo un cognome, la famiglia Zani. E salirono con, come dire, intuendo che Rovereto, la Vallagarina, per la sua storia, per le sue capacità di intrapresa, poteva essere interessante per investire in un settore per la nostra valle quasi nuovo, perché gli alberghi evidentemente erano più frequenti a costruirsi sul lago di Garda, le nostre valli, no? Ebbene, la famiglia Piva lo condusse per, credo, parecchi decenni, due se non forse tre, poi fu ceduto l'immobile. Fu ceduto, ci fu una ristrutturazione perché l'albergo, diciamo, Flora iniziale era parecchio diverso, io me lo ricordo da bambino, e fu praticamente quello che vediamo adesso, sostanzialmente. Ci fu una gestione abbastanza buona, resistette qualche anno, ci fu anche un ristorante che per parecchi anni andò molto bene, era specializzato, se non ricordo male, nei primi piatti, quindi Lizzanella aveva recuperato anche una sua vivacità da quel punto di vista. Dopodiché, evidentemente, qualche crisi degli anni 80, primi 90, fece sì che anche questa gestione chiuse, perché tutti mi insegnate che un imprenditore in particolare, laddove non c'è più margine, non c'è più guadagno, come un buon padre di famiglia, chiude. Fu chiuso e rimase chiuso, io penso più di 20 anni. Questa chiusura dell'Hotel Flora dovrebbe far riflettere chi ha scritto e detto in questi giorni che c'è carenza di alberghi a Rovereto. Beh, vi posso garantire che in Italia ci sono imprenditori in questo settore che, se così è, sarebbero già venuti da anni, avrebbero già acquistato l'Hotel Flora da molti anni e l'avrebbero riproposto. Evidentemente non è proprio così, perché i nostri alberghi, per pochi che siano, basta andare appunto a chiedere a queste famiglie, e ne ho citate due, anzi aggiungo i Baldessari per quel che riguarda il Sant'Ilario, e sono pieni poche settimane all'anno. Quindi oggettivamente non c'è carenza, anche perché in questi ultimi 15 anni e qui sono dati che la statistica delle nostre APT, ma la stessa Camera di Commercio ce lo può dire, se voi andate a vedere questi capitoli, è sorto un diverso turismo. Sono sorti i B&B, gli agriturismi, sono sorti, io ne ho, a casa mia intorno ne ho 4 di B&B, e vi posso garantire che è un turismo che secondo me potrebbe anche crescere in futuro, perché le famiglie, poi ci sono bambini, gli alberghi, insomma, no, non è la comodità, la miglior comodità per una famiglia. Un B&B e un agriturismo invece, se poi andiamo in Destra Adige, che quindi hanno anche l'opportunità di vedere la città e la valle in maniera anche pittoresca per certi aspetti, e viene preferito. Oggi Rovereto, diciamo la Vallagarina, nei comuni limitrofi, da quel che mi dicono, è oltre i 2.000-2.500 posti a notte. Quindi io devo credere a questi numeri. Quindi significa che come offerta di soggiorno non siamo proprio in difficoltà. Ecco perché la GEAL SRL, io non sono socio, alzo la mano, giuro, di questa società, però mi sono interessato, ha in mente di investire ancora in città. Quindi vuol dire che hanno fatto le loro valutazioni. E non deve spaventare, dicevamo prima con l'ingegnere guardandoci negli occhi Campostrini, la parola lucro in termini economici giuridici significa guadagno, è sinonimo di guadagno, quindi trovatemi voi un imprenditore che non fa un investimento se non guadagna, anche perché quell'investimento lo deve ammortizzare. Quindi, voglio dire, non deve, ripeto il concetto da cui sono partito, questo è un incontro pubblico-privato molto positivo, in una zona che potrà ospitare tranquillamente 80-90, adesso non mi ricordo, ragazzi, anche perché lì vicino ci sono gli autobus che passano, ci sono delle ciclabili da via Benacense, quindi si può arrivare alla stazione con molta comodità. Qualcuna, diceva la Presidente Gelmini, qualcuno ha detto ma danno, potrebbero dar fastidio ai vicini. Ebbene, se voi venite a Lizzanella e voi guardate questo immobile, è molto distante dalle case, lì vicino ha un distributore, diciamo che fa più rumore il distributore quando lavano le macchine piuttosto che i ragazzi, no? Io sono sempre dalla parte dei giovani, credetemi, e 90 ragazzi o quelli che saranno a Lizzanella per me sono sinonimo di vivacità sociale, potrebbero anche, perché no, affezionarsi a questo borgo e dar vita anche a qualcosa di interessante, oltre che solo venire, come dire, a dormire, a mangiare o quant'altro. Quindi io sinceramente da abitante in quella zona non ho timore, anzi, io auspico che questo investimento prosegua, abbia i tempi che la GEAL si è data. E ripeto, è un bel matrimonio pubblico-privato, perché lo scopo di questa città, dell'amministrazione, è quello di far sì che anche l'università, la ricerca, l'FBK, che arrivano a Rovereto, sono già presenti, portino gioventù. Io credo che non occorra andare a Padova e Verona, se andiamo a Trento avete visto che in 20-25 anni la città è straordinariamente cambiata. Io ho fatto l'università dal 78 all'82, ma quando uscivamo alle 7 di sera c'erano solo preti e soldati. Oggi, e per mangiare una pizza ci si doveva andare alla vecchia Trento o in corso 3 novembre. Oggi a Trento a mezzanotte si cena. E questo non perché Trento abbia cambiato amministrazione, no, sono stati gli universitari a cambiare la città. Ed è una città ricca. Essendo ricca, evidentemente anche gli affitti sono elevati. Quindi l'osservazione che io condivido del vice sindaco potrebbe far sì che laddove Trento diventa cara, potrebbero venire a Rovereto i ragazzi. È questione di 12-13 minuti di treno. Mio figlio lo prende ogni giorno per andare a Mesiano. Quindi voglio dire, ormai l'asse Trento-Rovereto dobbiamo vederla, non dico come un'unica metropoli di valle, ma ci sono degli aspetti complementari assolutamente positivi. Quindi ben vengano i ragazzi di Trento anche a, come dire, a vivere, a dormire, a divertirsi la sera nella nostra città. Quindi voglio dire, leggo in maniera e voglio convintamente dire che è una delibera importante, io mi auguro che ce ne siano degli altri di questo tipo, chiaramente con aspetti giuridici, adesso io non sono un tecnico, diversi, ma laddove il privato, perché il privato ci dà anche dei segnali, vuol dire che ha capito che siamo una comunità che può diventare interessante. Quindi questa unione pubblico-privato io la vedo positiva, l'abbiamo sperimentata da decenni nella sanità, pensiamo alla Solatrix, guardate che se non ci fosse la Solatrix, quegli 80 posti come RSA ci avrebbero messo in difficoltà. Lo abbiamo nella scuola, abbiamo degli istituti privati, abbiamo delle scuole materne private, quindi voglio dire, laddove il privato, chiaramente controllato dal pubblico, fa il suo dovere, ben vengano questi tipi di iniziative. Ecco, io mi fermo qua, magari da interventi di altri colleghi posso trovare altri spunti, però voglio dire, qui nasce perché c'era spazio e il privato l'ha colto, il pubblico ha bisogno di questi 80-90 posti letto, e io dico benvengano i giovani anche a Lizzanella. Grazie.
A lei, consigliere, 11 minuti e 05. Consigliere Angeli, prego.
Grazie Presidente. Io credo che questa è una delibera importante, anche perché fondamentalmente il fatto che si realizzano dei posti per degli studenti, io credo che per Rovereto è fondamentale. Faccio questa premessa nel merito anche perché io credo che è indispensabile, vogliamo Rovereto, come l'ho già detto più di una volta, che diventi città universitaria, se non troviamo dei posti letto per gli universitari sarà, o anche per i ricercatori, e Rovereto rimarrebbe sempre al palo. Però bisogna anche fare delle considerazioni nel merito di questo, perché va bene i privati investono, come ha detto il consigliere Farinati, investono anche perché fondamentalmente se guardiamo come vanno a trasformare l'hotel Flora in uno studentato è perché è stata data la possibilità per via del PNRR. Parliamoci chiaro, perché bisogna fare anche i conti. Per realizzare questi posti letto, la società che ha fatto questo investimento prende 20.000 euro a posto dal PNRR. Cioè, ma ci mancherebbe. Perciò io credo che è facile per un privato riuscire a fare degli investimenti in questi termini. Quello è che voglio il concetto. Non è che il privato fa degli investimenti come poteva farlo sul discorso dell'albergo o dell'hotel Flora, che a suo tempo, quando era stato acquistato nel 2022, era stato acquistato per continuare quell'attività come hotel Flora, di certo non per questo, per fare uno studentato. Gli è stata data questa opportunità da parte del PNRR e l'ha colta, perché se facciamo il conto di 89 posti a 20.000 euro è 1.780.000 euro. Perciò io credo che all'asta l'ha acquistato a 900.000 euro. Questo è il concetto, ma ognuno fa i suoi conti, ma è anche giusto però saperle e riconoscere queste cose, perché stiamo parlando di quello che sta succedendo, e ben venga, ci mancherebbe, io non voglio fare lui. Quello che mi preoccupa è il fatto che a Rovereto si parla che ci sono dei problemi, per esempio per avere dei posti riservati magari per il turismo, in determinati alberghi, che alberghi non ce ne sono, e purtroppo uno degli alberghi che c'era a Rovereto, chiuso da anni, purtroppo non sarà più un hotel, un albergo, chiamiamolo come vogliamo. Ben venga lo studentato, ci mancherebbe, però è anche giusto riconoscere per quale motivo si è fatta questa trasformazione. Ben venga la convenzione, perché io mi sono letto anche la convenzione che è stata fatta dall'università, dall'opera universitaria, e praticamente con questo dà l'opportunità a 27 ragazzi di pagare molto meno, perché sono magari dei ragazzi meritevoli che hanno anche magari con un ICEF basso, e c'è questa opportunità per 3 anni. Dopo, dal quarto anno in poi, se riviene rinnovato, perché bisogna vedere se viene rinnovato, ci sarà uno sconto, mi sembra, del 75% di quello che è il prezzo di mercato. Mentre per i restanti 62 posti, dal primo anno fino al 12esimo, perché la durata è 12 anni, ci sarà una diminuzione del prezzo del 15% del prezzo di mercato. Questo è il concetto di quello che andiamo a parlare oggi, al di là della trasformazione urbanistica, quella deroga, perché è quella che fondamentalmente il tema è per quello. E io credo che questo è uno dei temi che non è che l'incontro privato e pubblico, che il privato fa il proprio interesse. Questo era giusto anche sottolineare questo passaggio di quello che stiamo, al di là di quello che stiamo andando a votare oggi, che è la deroga urbanistica, ben venga. Una delle problematiche, io credo, sul fatto che diventi uno studentato a Lizzanella, ben venga che Rione si rianima, e questo è fondamentale, io credo. Però è un discorso, un problema, non parlo di viabilità, ma del collegamento, io credo, anche perché gli studenti la macchina non so quanti l'avranno, non credo moltissimi, ma molte biciclette, quello sì, credo. Però normalmente uno che va in bicicletta cerca sempre di fare la linea più breve. Se questi devono andare alla stazione dei treni, probabilmente faranno la statale. Uno dei temi più importanti è che lungo la statale non c'è una ciclabile, anzi non c'è nemmeno un marciapiede. Se c'è un marciapiede nella parte che va praticamente dalla rotonda di Lizzanella fino al ponte di ferro, non riescono nemmeno a passare i pedoni, perché ci sono, sì, sindaca la va a macchina e non la lo vede. Però probabilmente uno con una carrozzina non riesce a passare, perché ci sono le radici che purtroppo degli alberi hanno occupato quello che è il marciapiede. Io credo che forse, mi dispiace, guardo l'assessore, no, anche nella parte sotto, forse non l'ha fatta, a passare il monte non la vede tanto, assessore Poster, ma le posso garantire che nella parte dove abita l'ex sindaco Michelini, anche in quel tratto lì, è difficile passare. E mi dispiace per l'assessore Poster, però lì è indispensabile cercare di fare un intervento. Sicuramente non sarà semplice, però bisogna ripristinare quello che è quel pezzo di marciapiede, perché è doveroso. Sono da anni, avevo presentato anche un atto di indirizzo nel merito, che era anche stato approvato a suo tempo, però sono anni che ancora lì fermo, e io credo che questa sarebbe o dovrebbe essere un'occasione anche per ripristinare questo spazio e dare l'opportunità, perché dopo i ragazzi sicuramente in bicicletta non vanno sulla statale, vanno sul marciapiede, questa purtroppo è la realtà. E perciò io credo che sarebbe opportuno cercare di metterli in sicurezza, e dopo che non ci troviamo a piangere perché magari avvengono delle cose poco simpatiche. Questo io credo che sia e dovrebbe essere fondamentale, come del resto rivedere anche quello che è l'illuminazione di quel tratto di marciapiede, anche quello purtroppo dovuto anche questo dalle fronde, degli alberi che purtroppo vanno a coprire quelle che sono i punti luce. Io credo che fare un ragionamento su questo mi sembra anche doveroso. Sicuramente faccio anche già la dichiarazione di voto, il voto sarà favorevole sotto questo aspetto, anche perché è fondamentale avere dei giovani in città per cercare di dare un po' di vita a questa nuova città, è un po' così, i giovani sicuramente daranno l'opportunità anche di che possa essere vissuta anche in determinate ore che per adesso lascia molto a desiderare. Grazie.
A lei, consigliere, il suo intervento è stato di 9 minuti e 15 secondi. Ci sono... Consigliere Catalano, prego.
Tutti gli appunti, grazie Presidente, tutti gli appunti che avevo preso già sono stati sviscerati da altri consiglieri, per cui mi soffermo sull'ordinanza numero 3 del 23 gennaio del 25, con la quale il Commissario straordinario per gli alloggi universitari ha introdotto alcune modifiche al bando, in particolare all'allegato C. E tra le principali novità viene richiesto che le strutture destinate a studentato siano servite da un sistema di trasporto pubblico con corse frequenti, in modo da consentire agli studenti di raggiungere agevolmente le lezioni, anche pomeridiane, e di partecipare alla vita sociale, culturale e comunitaria. In pratica, cosa ci dice il commissario? Che è sufficiente la presenza di una fermata dell'autobus nelle vicinanze per soddisfare il requisito. Quindi, sì, nel senso, già c'è la fermata vicino, già siamo a posto. Secondo il questo viene eliminato, sempre con questa ordinanza numero 3, viene eliminato l'obbligo che almeno il 70% dei posti letto siano singoli rispetto al totale della residenza. Allora, e poi volevo dire, signora Sindaca, che considerato che al momento è disponibile una fermata dell'autobus in grado di collegare lo studentato con la sede universitaria e che mancano percorsi ciclabili o marciapiedi sicuri, e quello è constatabile, la invito, qualora non sia già stato fatto, a prendere contatti con Trentino Trasporti per avere un adeguato programma delle corse degli autobus in base agli orari delle lezioni, in quanto sarebbe poco lungimirante affrontare questa esigenza solo a giugno, ritrovandoci a rincorrere un'emergenza. Grazie.
A lei, consigliere, il suo intervento è stato di 2 minuti e 45. Sempre. Prego, Sindaca, vuol fare un primo intervento? Prego.
Sì, grazie. Una breve considerazione, ringraziando l'assessore e vice sindaco Minucchi per l'esposizione e anche l'ingegner Campostrini, nonché la discussione avvenuta sicuramente all'interno della commissione urbanistica e quindi la presidente Annalisa Gelmini. Ora, io voglio dire solo alcune situazioni molto importanti che sono in parte anche già state richiamate. Naturalmente sapete, perché l'abbiamo già detto tante volte, un obiettivo di governo di questa amministrazione è lavorare sul tema dell'università, sulla città universitaria. In più di una situazione anche con alcuni questionari che sono stati svolti dagli stessi studenti universitari nella città di Rovereto, è emerso che sostanzialmente i servizi manchevoli sono di due tipi, alloggio e mobilità, collegamento. Quindi riprendo anche un po' il ragionamento che faceva il consigliere Catalano. Ovviamente lavorare sul sistema degli alloggi, consentitemi di dirlo, è stato un po' più semplice ed è quello su cui noi ci siamo subito riusciti ad organizzare, in virtù anche del fatto, e questo è stato detto, che i famosi bandi PNRR a vario titolo di due tipologie, perché oggettivamente era un bando PNRR iniziale anche quello dello studentato che si trova vicino a Manifattura, nell'ex asilo di Manifattura, ma di altro tipo, poi trasformato insomma in bando ministeriale, per cui comunque è avvenuta molto dopo la legittimazione del finanziamento finanziamento e bandi PNRR sono questi a disposizione dei privati. È chiaro che qualora ovviamente si voglia lavorare su quella che viene considerata un'emergenza, molto spesso nascono tipologie di bando, tipologie di incentivi e quant'altro che avvengono da parte dello Stato, da parte in questo caso del contesto europeo. Peraltro la commissaria del Ministero venne a Trento, e questo lo richiamava il consigliere Catalano, facendo una riflessione su quanto questi bandi PNRR messi a disposizione del privato di fatto proponevano una facilitazione anche, diciamo così, burocratica, per cui ogni forma di vincolo legata anche a norme urbanistiche piuttosto che regolamentari veniva in qualche modo anche bypassata con casi specifici valutati evidentemente in modo da consentire una velocità nella realizzazione, nella rapida risoluzione di trasformazioni di realtà che dovevano comunque almeno contenere un minimo di 12 posti letto, e quindi questo era possibile anche negli edifici, diciamo, a carattere privato. Di questo ha avuto beneficio anche diverse iniziative sul privato in città, per cui anche quelle citate, non solo e non tutti, ma i 37 posti di cui faceva riferimento l'ingegner Campostrini, la riflessione fatta anche da Vannetti, come anche altre realtà private nella nostra città, si sono mosse in quella direzione, come anche normale che sia, mi viene da dire, quando c'è stato il tema, voi sapete, anche Cappotto, rigenerazione 110 famoso, insomma, ecco. Cos'è che dico? Quello è anche un pubblico privato. Voglio dire, in questa operazione non c'è molto di diverso da quello che è avvenuto in altre situazioni, solo che la tipologia ha necessitato di una deroga, anche perché noi, essendo provincia autonoma di Trento, nel resto d'Italia questa cosa qua sarebbe stata fatta senza la necessità di una deroga, che è stata contrattata con la provincia autonoma e con il servizio urbanistica, proprio perché è considerato lo strumento, visto che noi comunque i nostri bandi e PNRR hanno avuto una riflessione regolamentare parzialmente diversa rispetto alle altre regioni, perché naturalmente noi siamo autonomi. Quindi in qualche modo alle volte ci sono anche dei vincoli da questo punto di vista per gli imprenditori privati sul nostro territorio. Però tutto questo secondo me è stato utile, è molto utile anche per muovere, mi viene da dire, il tema, e quindi consentire investimenti, anche perché io sono molto a favore della possibilità di investimento da parte di soggetti privati e di imprese, che peraltro portano anche lavoro, mi viene da dire, nel contesto della nostra città, laddove peraltro, visto che ci lamentiamo da molto tempo, e giustamente mi viene da dire, dei vari ex e dei vari edifici totalmente inabitati nella nostra città, che possono subire anche una loro rigenerazione, che questo può anche voler dire certe volte un cambio di destinazione d'uso, che sia però ovviamente coerente con quelle che sono naturalmente le esigenze e le esigenze della città. Ecco, questa era certamente un'esigenza non priva di criticità, perché è chiaro che probabilmente poi nel tempo bisognerà migliorare alcune situazioni tra quelle citate, cercheremo ovviamente, però è chiaro che un edificio acquistato all'asta, lì è chiuso e fermo da molti anni, cioè bisogna anche lasciare che il privato che l'ha acquistato, nell'alveo di una situazione che comunque è già legittimata, non da noi ma in qualche modo anche dalla normativa nazionale, dall'opportunità di investimento, possa avere la possibilità di entrare. Per cui io non sto a fare i conti in tasca di chi, anzi vorrei che ce ne fossero più di soggetti di questo tipo, e mi viene anche da dire che sul tema alberghi vorrei rassicurare un po' l'Aula, perché laddove nascesse una manifestazione di interesse da parte di un privato per un investimento di questo tipo, è chiaro che, voglio dire, il piano regolatore è uno strumento che può comunque valutare l'opportunità laddove si mostrasse, del capire se l'investimento è valido, significativo, valevole e quant'altro. Per cui anche questo tema, questo tema un po' allarmistico, ma quello era un albergo adesso, ma cioè, gli alberghi possono, se c'è questa esigenza, ma credo che andrebbe più approfondito il tema, cos'è che dico? Andrebbe approfondito, e questo non è compito nostro, ma insomma sicuramente della PT piuttosto che di altri soggetti, ma in parte anche il consigliere Farinati ha detto, di quali sono le abitudini di chi vuole venire a Rovereto e quali servizi che cerca e per cosa viene, perché questo per noi è importante. Noi facciamo dell'opportunità della città di Rovereto di offrirsi culturalmente, di offrirsi turisticamente con principalmente il prodotto cultura, e su questo è importante interagire, comprendere quanto e come rispetto anche a ciò che è Vallagarina, a ciò che è Alto Garda, tanto se ne è parlato in questo tempo, quindi mettendoci anche in asse con altre realtà, possiamo, rispetto a un prodotto trentino che alloggi è Dolomiti e Lago, e dove la cultura purtroppo non ha un ruolo particolarmente pubblicizzato e rilevante, nonostante insomma noi vantiamo forse uno dei musei più importanti a livello internazionale da un punto di vista dell'arte contemporanea, laddove secondo me sarebbe anche opportuno spingere di più, ma non solo, mi viene da dire, come città, ma come valore direi di provincia, di Trentino stesso. Per cui a me piacerebbe vedere anche fuori dall'aeroporto Catullo, oltre le Dolomiti e gli sci, vedere il marchio del Marte e sapere che magari le persone possono essere attratte anche fondamentalmente da quello che è un gioiello direi dell'arte sicuramente diciamo così futurista, se non altro, ma non solo, e direi anche di tutto il Novecento. Per cui come dire, secondo me cercare anche di trovare le condizioni e le opportunità che vengono date non solo dai bandi, ma le opportunità anche economiche che il privato può avere, e quindi in qualche modo metterle in sinergia con gli interessi del pubblico, a me sembra questa forse una delle cose più importanti e più corrette da fare. E quindi chiaramente noi siamo riusciti, anche grazie a strumenti che non abbiamo messo in campo noi, a vedere che nel giro di breve tempo, prima probabilmente che arrivi la realizzazione dello studentato vero e proprio da 200 posti, si possa avere un'offerta già con numeri magari non giganti, ma che si mettono su un mercato che può far cambiare, mi viene da dire, anche il volto di una città più storica, e perché dentro la città storica vorrei ricordare che non esiste solo il centro storico di Rovereto, ma esistono anche i tanti centri storici che abbiamo, Sacco, che abbiamo Lizzanella, che abbiamo Lizzana, che abbiamo anche, perché in fondo noi siamo anche l'agglomerato di più comuni diversi che poi nel corso del tempo sono diventati città. Per cui mi fa piacere, insomma, che, come ha detto il consigliere Angeli, che ci sia una disponibilità, diciamo così, a sostenere questa operazione, perché io credo che laddove il privato si muova nell'interesse pubblico ci sia anche la necessità di costruire sinergie positive. Del resto questa è una città a vocazione industriale dove nella sua storia molti sono stati gli imprenditori illuminati che hanno fatto oggettivamente anche la cultura, mi viene da dire, sportiva, artistica, sociale di questa città, e mi fermo qui perché potrei citarne veramente tanti altri che la fanno tuttora. Se voi vedete le sponsorship su alcuni eventi, ci rendiamo conto che voglio dire, impresa, cultura, sociale e anche, mi viene da dire, ricerca, innovazione, università possono in assoluto andare assolutamente a braccetto.
Grazie Sindaca, il suo intervento è stato di 10 minuti e 15 secondi. Consigliere Zenatti, mi pare che si era prenotato per l'intervento, prego a lei.
Sì, grazie Presidente, ma ormai il dibattito si è anche sviluppato e molti argomenti sono già stati esposti. Io credo però che sia giusto e anche con piacere che interveniamo proprio per affermare una condivisione. Io credo che, come sempre, qualsiasi intrapresa umana può suscitare, perché no, anche comparazioni, e quando, come in questo caso, vi sono anche dei cospicui vantaggi e aiuti pubblici, PNRR, fondi europei peraltro a prestito e che verranno poi ricostituiti e rimborsati dalle finanze pubbliche nazionali, ecco, questo comunque porta a volte a trovare qualche pelo nell'uovo, no, sulla situazione o sulla intrapresa privata. Voglio dire questo, che a me sembra, dopo anche una lettura fugace, veloce della convenzione, come, come dire, l'interesse pubblico, in questo caso proprio l'interesse di ospitalità agli studenti o a coloro che intraprendono il percorso universitario o magari anche post-universitario, sia ben garantita e tutelata, no? Nel senso che i quasi 189-90, quello che erano, posti totali totalmente dedicati a per studentato, il 30%, cioè 27, lo diceva prima anche, mi sembra, il collega Angeli, sono dedicati su una graduatoria riferita a studenti meritevoli e bisognosi, che graduatoria che farà l'opera universitaria seguendo criteri dati da un decreto ministeriale, quindi nazionale. E altrettanto gli altri posti comunque saranno assegnati a studenti meritevoli e che avranno comunque un trattamento di favore, diciamo, rispetto alle quotazioni di mercato, e quindi per completare appunto la capienza, la disponibilità e l'ospitalità dell'Hotel Flora, del già Hotel Flora. Quindi io credo che la situazione sia positiva. Per fortuna che c'era il privato, ma soprattutto anche che la combinazione della disponibilità del Comune e in modo particolare la disponibilità dell'aiuto finanziario europeo / nazionale aiuta e consente di fare questa operazione. Anche perché vorrei dire che non mi sembra che questa operazione tolga possibilità ad altri. Se altri avessero voluto nel centro storico o in altra periferia, perché no? Anzi, sarebbe stato positivo. Non c'erano le condizioni personali, imprenditoriali, finanziarie, urbanistiche, tutto quello che vogliamo, ma la situazione è tale per cui non bisogna patire, come dire, un'invidia socio-economica, insomma, la definirei così. Poi, per quanto riguarda anche Lizzanella, io credo che è una frazione, come dire, del comune che avrà certamente una ricaduta positiva di questa presenza, anche perché io credo che, ma non voglio essere, come dire, il solito pensionato che critica i giovani, no? Ecco, fare uno studentato da 200 persone, cioè, può creare problemi, no? Chi ha frequentato l'università in città grandi con studentati molto popolati, vi sono criticità, no? Ecco, io credo invece che studentati di dimensioni come già Hotel Flora, quindi neanche 100 posti letto, sia una dimensione più umana, più gestibile, più anche confacente a una situazione di comunità studentesca che possa veramente trovare anche il piacere di abitare a Rovereto, a Lizzanella in modo particolare, perché consideriamo che questi studentati sono riferiti soprattutto a coloro che vengono da fuori provincia, grosso modo, no? Perché è evidente questo. E quindi poter avere un contatto anche con la nostra comunità in via diretta, la comunità anche la più, come dire, genuina, perché semplice, che porta le sue tradizioni, che porta le sue feste rionali, che porta il suo vivere comune, e quindi è mediamente rasserenante e nel contempo anche arricchente di esperienze umane che speriamo siano vicendevolmente positive. Per cui questo mi sembra un dato positivo. Poi trovo anche positivo il fatto, mi rivolgo all'assessore, al vice sindaco, e se la mia lettura corrisponde al vero, nella convenzione vi è scritto anche che i mesi di luglio e agosto la società gestrice può dare questi posti letto, può affittare questi posti letto anche a persone che non siano studenti. E credo che questo anche sia un dato molto positivo. Io devo dire che ho avuto un'esperienza simile quando avendo i capelli, decenni or sono, e non più da studente ma da già lavoratore, con una società, un'associazione culturale francese, andavamo alla Cité Universitaire di Parigi negli studentati, e quindi luglio, agosto, quindi passavamo qualche settimana in quelle strutture con grande soddisfazione, innanzitutto economica, e poi anche vivendo proprio nella città universitaria, no? E quindi credo che anche questa possibilità sia positiva, non la vedo come un imbastardimento dell'iniziativa, ma anzi, io ricordo, non sono, ma ho abitato fino da ragazzo a Lizzana, e quindi l'albergo poi ospitava molto un flusso di turisti tedeschi soprattutto, che provenendo dal Garda o nell'andata o nel ritorno al loro paese d'origine passavano la notte lì, insomma, ecco. E quindi forse un ritorno ad un turismo anche magari minore, meno che pretende molto meno, magari, no, che non ricerca una sistemazione alberghiera di grande qualità e di grande spesa, ma può portare anche un flusso significativo, e perché dando anche linfa ai ristoranti, alle pizzerie, ai bar che comunque a Lizzanella ci sono e potranno trovare soddisfazione anche economica. Ecco, quindi credo che tutto questo porti a essere soddisfatti di quanto, magari senza grande merito, no? Cioè, lo diceva prima l'ingegner Campostrini, se questa cosa fosse avvenuta fuori provincia il Consiglio Comunale di riferimento non l'avrebbe neanche discussa, no? Era spontanea e dovuta per legge. Ecco, noi abbiamo anche la fortuna di avere cognizione di questo, insomma, no? E quindi ci sembra giusto favorire questa situazione. Magari ce ne fossero delle altre, ormai il PNRR ormai ha una scadenza temporale della primavera dell'anno prossimo, quindi è difficile che altre iniziative di questo tipo si possano agganciare, ma noi riteniamo che proprio arricchire il tessuto anche di questa ospitalità diffusa sul territorio sia una buona notizia e rafforza quella vocazione verso un percorsi universitari o la presenza dell'università anche a Rovereto. Per cui bene, il nostro consenso sarà convinto e fermo. Grazie.
A lei, consigliere, 9 minuti e 30. Ci sono altri interventi? Consigliere Gelmini, consigliere Bresciani, consigliere Chemotti. Prego. Rifaccio l'ordine. Gelmini, Bresciani, Chemotti, Cellucci.
Ma sarò molto breve perché già dai colleghi consiglieri sono arrivati spunti assolutamente positivi sull'iniziativa e quindi mi riservo proprio dei piccoli flash. No, leggendo la relazione collegata al progetto vedevo che circa il 63% degli studenti universitari trentini provengono da fuori provincia. E allora mi sono fatta due conti sul numero che ha dato prima l'assessore, il vice sindaco, diceva che circa a Rovereto gravitano 1.200 studenti, e quindi i conti sono subito fatti, circa 700 studenti che gravitano appunto sulla città provengono da fuori di provincia e quindi necessariamente possiamo immaginare che avrebbero bisogno di un alloggio. Ecco, questo per dire che comunque siamo ancora lontani, ma è assolutamente un passo avanti questo che stiamo facendo con i 90 posti, sapendo che circa, non so, si parlava forse in commissione, non vorrei sbagliarmi, ma tra i 100 e 200 posti sono garantiti già da quelle micro-medie iniziative di carattere privato, ecclesiale, insomma, sociale, che già sono in corso. E quindi è assolutamente un passo avanti e ci sarà ancora tempo e modo di adeguare i numeri alle necessità. Dopo, ovviamente, il passo breve è a pensare che questi 90 posti che stiamo, probabilmente stasera offriremo, insomma, comunque si avvieranno e saranno disponibili per studenti universitari, sono posti che, diciamo, in un conteggio, insomma, teorico, si renderanno disponibili per le famiglie o comunque per nuclei familiari, supponendo che magari un nucleo medio di 3 persone, stiamo parlando di 30 nuclei familiari. Quindi quella pressione abitativa di cui spesso parliamo e sappiamo che anche la nostra città soffre, assolutamente, insomma, verrà un po' alleviata. Ecco, dopo volevo lanciare uno spunto, anche per esperienza diretta, di quanto poi gli studenti diventano diventano generativi per la città. Per esempio a Padova, dove c'è assolutamente, insomma, sappiamo, la facoltà di psicologia primaria a livello nazionale, ma Rovereto è la seconda sul tessuto nazionale, e per esempio c'è un corso che si chiama General Course, che viene proposto principalmente agli studenti di psicologia, ma è aperto a tutti gli studenti e può diventare curricolare anche per esempio per degli ingegneri, per dei fisici, per dei matematici, quindi studenti STEAM che magari non hanno proprio delle sensibilità sociali o comunque non così spinte o comunque accertate. E questo corso coinvolge per esempio realtà locali come per esempio spazi anziani oppure servizi di assistenza ai minori, e coinvolge gli studenti dopo un percorso formativo di 9, mi sembra, lezioni in un affiancamento a soggetti fragili che si perdura in tutto l'anno, diciamo, scolastico, quindi per alcuni mesi, e quindi ha una sorta di accompagnamento a queste persone fragili. Posso pensare, per esempio, come questo progetto, che magari potrebbe essere riproposto dall'università anche sul nostro territorio, potrebbe poi creare connessioni o comunque essere proprio generativo, io penso, rispetto al nostro tessuto urbano. Questo per dire che, insomma, è un'assoluta, una risorsa positiva il fatto che degli studenti, o comunque potrà essere incrementato il numero di studenti che pernotteranno e quindi vivranno nel nostro territorio, e mi sembra una sfida importante per il nostro comune coglierla, e quindi penso, a nome di tutto il gruppo di Campobase, insomma, la nostra approvazione, e anticipando il nostro voto, sarà assolutamente positivo. Grazie Presidente.
A lei, il suo intervento di 4 minuti. Consigliere Bresciani, prego.
Consigliera Gelmini non vuol farmi parlare. Grazie Presidente, grazie colleghi. Intanto anticipo già che il nostro intervento sarà anche una dichiarazione di voto, e ringrazio anche i colleghi che mi hanno anticipata dei spunti e il confronto sempre attento che si fa. Questo per noi non è un intervento tecnico, perché oggi non stiamo discutendo solo di un progetto edilizio, ma di una scelta politica e culturale che riguarda la direzione verso cui la nostra città vuole andare. Come ho detto prima, sarà anche una dichiarazione di voto, quindi per noi siamo convintamente favorevoli alla realizzazione del nuovo studentato. Questo progetto va oltre il semplice recupero di un immobile, rappresenta una visione di città, una Rovereto che sceglie di investire sui giovani, sulla conoscenza e sulla qualità della vita universitaria. Una città che non tema di rinnovarsi, di aprirsi, e che vede nella presenza di studenti un'occasione di crescita collettiva, di vitalità e di futuro. Sappiamo che la carenza di alloggi, come è stato detto fino adesso, per studenti è un problema diffuso e che rischia di rendere più difficile l'accesso allo studio e di impoverire l'esperienza universitaria. Rendere disponibile una struttura moderna e accogliente nel cuore della città significa dare risposte concrete a chi sceglie Rovereto come luogo di formazione di vita e significa anche valorizzare il ruolo dell'università e la sua presenza nel Valagarina, rafforzando un asse strategico che tiene assieme Trento e Rovereto in una visione di territorio universitario integrato. L'ex Hotel Flora, luogo per anni simbolo di una Rovereto che guardava al turismo, oggi può tornare a vivere come uno spazio di accoglienza e di comunità. Il suo recupero in chiave di studentato è una scelta sostenibile, intelligente, rispettosa del tessuto urbano e coerente con gli obiettivi di rigenerazione che il nostro gruppo sostiene da tempo. Per noi, per il nostro gruppo, è anche avere il coraggio di costruire visione di luogo di lungo periodo, scusate. E questo intervento, se ben seguito, rappresenta proprio uno di quei passaggi che danno senso alle parole per noi importanti: sviluppo sostenibile e investimento sociale. È importante anche, e accogliamo con convinzione, la collaborazione tra enti pubblici, università e privati, che rende possibile il progetto. È una buona pratica di sinergia istituzionale che mostra come quando si lavora insieme e con obiettivi chiari si possano ottenere risultati concreti per la comunità. E lo studentato non deve essere chiuso per pochi, ma deve essere anche un punto di incontro tra studenti e cittadini, uno spazio che porti energia, cultura, occasioni di confronto e di innovazione. E questo è il modello che il nostro gruppo intende sostenere, una Rovereto che cresce perché investe nel sapere e nella giustizia sociale, una città che non ha paura di cambiare, ma che sceglie di farlo mettendo al centro le persone, i giovani e le idee. Quindi confermiamo il nostro voto favorevole.
Grazie consigliera, 3 minuti. Consigliere Chemotti, a lei.
Grazie, molte cose sono già state dette, quindi ringrazio chi mi ha anticipato. Rispetto alla necessità chiaramente di posti letto, non vado ad aggiungere a quanto già stato detto. Mi preme invece risottolineare l'intervento del privato, perché di fatto dobbiamo ricordarci che questa è un'iniziativa di un privato che ha colto un'occasione e quindi ben venga. Chiaramente l'occasione gli è stata anche preparata da un PNRR che andava in una direzione, quindi anche dalla possibilità di fare queste deroghe, quindi comunque l'ente pubblico si è adoperato in quella direzione, ma il privato ha colto un'opportunità e quindi ben venga. E ha anche rispettato le specificità di questo bando, quindi è riuscito anche a fare una convenzione, ha preparato una convenzione con la Pura Universitaria, permettendo quindi anche posti pubblici in tempi brevi. Deve rispettare dei tempi, auspico che lo faccia, ma sono fiducioso che lo faccia, e quindi ben venga che il privato si muova in questa direzione. Interesse pubblico c'è, ma penso che principalmente ci sia un interesse privato, e anche in questo, come diceva prima il consigliere Farinati, non c'è assolutamente nulla di male. Chiaramente noi come consiglieri, e qua richiamo quanto detto al consigliere Zanatti, dobbiamo comunque porci delle questioni, cioè nel momento in cui ci capita in aula questo tema, delle domande ce le poniamo. Io ho fatto un'analisi tecnica, ma anche perché, se volete, anche un po' il mio profilo, il mio percorso, perché comunque mi interrogo su quello che viene fatto, no? E per vedere come viene fatto, perché penso che nel momento in cui stacchiamo una deroga urbanistica, quando anche fosse assolutamente legittima e non ci fosse nulla che osta al farlo, comunque un presidio dell'ente pubblico rispetto a questo intervento sia assolutamente doveroso, e quindi vado anche a vedere quello che fanno dal punto di vista di interventi proprio tecnici sull'immobile. Ecco perché dopo mi trovo a dover fare delle domande. E come giustamente hanno fatto notare altri, anche il consigliere Cattarano, il tema della mobilità e quindi dell'avvicinamento degli studenti che occuperanno l'immobile, soprattutto verso la stazione dei treni, è uno dei temi che è emerso in commissione e sul quale io invito l'amministrazione a attenzionare questo spostamento, soprattutto per quanto riguarda il tema della ciclabilità, perché la strada più dritta è proprio la statale sostanzialmente, cioè io non immagino lo studente che prende la bicicletta per andare a prendere il treno e quindi muoversi in direzione di Trento facendo le vie centrali, perché la statale è una strada dritta, è anche abbastanza lontana, non troppo, per carità, in bicicletta si fa, però sei su una statale e mi piacerebbe che non si aspettasse, guardo l'assessore vice sindaco Mignucchi, che non si aspettasse un piano della mobilità sostenibile, un piano della ciclabilità, ma però a qualche intervento puntuale, proprio andare a fare un sopralluogo e vedere dove si possa fare qualcosa e poterlo verificare, proprio perché ci sono delle situazioni, io me li immagino, ma già capita anche per chi viene da altri luoghi della città e di fatto va sulla statale, che ci siano dei punti un po' pericolosi, quindi mi piacerebbe che si attenzionasse bene questa cosa. Chiaramente non è solo il raggiungimento della stazione dei treni, ma anche la frequenza dei treni stessi. È emerso in commissione un tema che a me piacerebbe anche riportare, che è quello della frequenza o degli orari dei treni. Come frequenza non siamo messi male, ma c'è una fascia oraria, diciamo la seconda parte della mattinata, che non è coperta. Perché non è coperta? Perché devono passare i merci. A un certo punto i merci lì devono passare, quindi si fa pausa, diciamo così, i passeggeri, facciamo viaggiare i merci. Però è chiaro che uno studente deve avere maggiore facilità di spostamento, anche dal punto di vista dell'offerta su rotaia. Quindi chiaramente sono temi che intercettano questo intervento, sui quali penso sia doveroso porre l'attenzione, anche nel momento in cui ci si pone la domanda sul ragazzo, sullo studente che potrebbe fare problemi o generare problemi per gli abitanti, non lo si fa con l'ottica di demonizzare lo studente. Ma io penso che sia il doveroso ruolo di un'amministrazione, di un consiglio comunale, che si pone la questione, se la pone. Non è che dice gli studenti sono buoni, gli studenti sono cattivi, però si pone una questione. Porsi la questione penso sia assolutamente doveroso. Quindi ci si chiede se questa cosa possa generare, magari no, anzi auspichiamo no, delle situazioni che poi devono essere prese in mano. Penso che sia assolutamente necessario porsi la questione in anticipo, prevenire, eventualmente prevenire, e quindi attenzionare, stare attenti a quello che succede nei mesi successivi, negli anni successivi all'apertura di questo nuovo studentato. E chiaramente la questione dei numeri è importante, perché è importante, anche questo è emerso, sappiamo che andiamo sempre di più in maniera dirompente, preoccupante, se ne è parlato, se ne continuerà a parlare, verso una situazione di numeri di studenti minori, perché i ragazzi sono sempre di meno, i giovani sono sempre di meno, quindi chiaramente bisogna anche stare attenti che questi spazi poi possano essere nuovamente convertiti in qualcos'altro, mi viene da dire, perché se magari questo immobile mi preoccupa meno, mi preoccupa magari già di più i 200 posti, non solo per le questioni evidenziate da chi mi ha preceduto, più di 200 posti all'ex asilo manifattura, chiaramente in prospettiva, e prospettiva ai noi non troppo lontana, potrebbero essere anche troppi. Quindi la questione dei numeri non è banale, e anche qua è difficile avere la sfera di cristallo per capire quello che succederà in futuro, però chiaramente anche da questo punto di vista è doveroso porsi la domanda. Io ricordo che sono altri, l'ho già detto, gli interventi che vengono fatti sul tema degli studentati, e che da un certo punto di vista a me piace anche di più, non perché questo non mi piaccia, anzi ribadisco, c'è un immobile che è lì fermo, un privato fa un'iniziativa lodevole, va a intercettare quelle che sono delle esigenze, lo fa sfruttando delle opportunità, e quindi bravo lui, contenti noi, cerchiamo di sistemare alcuni aspetti, come già detto, sulla ciclabili, e magari stando attenti che la vita del quartiere non ne risente a negativo, ma anzi, come detto da altri, possa trarre beneficio, e Però cioè, a me piace, per esempio, l'intervento della Vannetti sul centro storico, giusto che parliamo di studentati, a me piace particolarmente perché, vabbè, in maniera, se vogliamo, un po' da sognatore, mi immagino una Via della Terra che attualmente sappiamo è passata negli ultimi 30 anni da una via viva a una via meno viva dal punto di vista delle attività commerciali e anche altro. Immaginare come sarà questi 24 posti, 24 studenti che possano diventare di più, nel mio immaginario appunto è qualcosa di molto bello, di suggestivo, no? Il centro storico abitato dai giovani che potrebbero, come anche già detto precedentemente dalla consigliera Gelmini, portare vita, portare occasioni anche in centro. Io chiudo, l'unica cosa, vabbè, già che l'abbiamo detto, se ne avevo detto prima, la premessa della delibera un filino piaciuta non mi dispiacerebbe, non me ne voglia chi l'ha scritta, ma perché quando ci sono tanti testi da leggere, come in questo caso, io ho il piacere di leggerle per avere un quadro complessivo abbastanza chiaro e richiamare in maniera ridondante il fatto che l'edificio abbia sia un'opera di interesse pubblico un po' mi appesantisce, ma una mia personale unica osservazione che non voglio venga presa come critica. Ecco, grazie.
A lei 9 minuti e 35, consigliera Cellucci, prego.
Sarò molto più breve. Allora, innanzitutto buonasera, se non ve l'ho detto prima. Io volevo soffermarmi su due punti. Uno, il primo punto è per un'esperienza mia personale e concordo pienamente con la signora sindaca. Allora, dal 2003 al 2017 io ho avuto la fortuna di avere appunto e di dirigere un centro montano dove privato e pubblico si sono incontrati. È una bellissima esperienza, almeno per me che sono stato direttore e datore di lavoro in questa occasione, quindi pieno controllo da parte della pubblica amministrazione. È un'esperienza molto bella che approvo tantissimo, anche perché in questo modo, diciamocelo chiaramente, la pubblica amministrazione non sempre ha le possibilità economiche per sovvenire a questi bisogni territoriali, quindi di conseguenza ben venga il privato. E vi dico, io vi riporto la mia esperienza, un'esperienza, ripeto, nell'ambito di uno stretto controllo, ed è quello che chiedo in questo momento alla pubblica amministrazione, un'esperienza che può essere fatta e vissuta. Poi volevo praticamente evidenziare, credo che oramai il problema è stato sviscerato in mille modi, questi ragazzi, questi studenti che arrivano, che attualmente ho fatto una ricerca mentre si parlava, a Trento nel 2025 sono 67.173, i cosiddetti liceali futuri naturalmente universitari, e 2.600.000 in tutta Italia per l'anno 2024-2025, quindi forse siamo ancora con un numero un po' elevato. Allora, ok sui 98 posti, ok sui 200 posti, io volevo evidenziare innanzitutto la ricchezza che, non parlo solo di ricchezza culturale ma anche di quella economica, e l'esperienza ci viene direttamente dal periodo Covid, quante tante città che sono cresciute proprio sugli universitari, parlo di Padova, parlo di Pescara, parlo di Bologna, cioè tutto il mercato che gira, ma non parlo solo degli affitti, parlo proprio di tutto il mercato che gira attorno agli universitari è rimasto bloccato. Quindi evidenzio in senso contrario la ricchezza anche economica che questi ragazzi portano nel territorio di Rovereto. A questo aggiungo, e qui mi ricollego un attimo alla Gelmini, nel dire che ok, 98 posti, 200 posti, eccetera, eccetera, e qui volevo fare un invito alla pubblica amministrazione, quindi al Comune, Allora, per gli altri ragazzi che non hanno la possibilità di avere un posto letto, quindi nonostante tante associazioni si siano attivate, invito il Comune a fare qualcosa, ad aiutarli, non so, anche un po' economicamente, ma soprattutto ad attivarsi per un controllo sugli affitti. Io mi fermo qui e non vado oltre, però da buon intenditor poche parole, perché sappiamo come sono gli affitti. Allora, e poi dulcis in fundo vi volevo ricordare che tutti questi progetti vengono fatti in una città che è quella della, non soltanto della pace, ma della patria di Antonio Rosmini. Quindi diamo onore a questo grande filosofo. Scusate.
Grazie consigliere, il suo intervento è stato di 4 minuti, ci sono altri interventi. Consigliere Chiesa, prego lei.
Grazie Presidente, ma anch'io ruberò qualche minuto per dare il mio contributo a questa discussione. Mi permetto solo di dire di quello che già hanno aggiunto e detto chi mi ha preceduto, che c'è una città che cambia, qualcuno l'ha anche detto, penso la sindaca, e qualche volta i cambiamenti fanno anche paura, no? Le discussioni e gli articoli di questi giorni l'hanno un po' riportato, ognuno porta il suo pensiero. Mi è piaciuto anche la cronostoria, se possiamo definirla così, del consigliere Farinati, che mi riporta sempre un po' alla luce che quello è un comparto, io lo prendo un po' più largo, che a qualche centinaia di metri c'era una Filanda Bettini che ci riporta alla memoria, insomma, quello che è stato il discorso manifatturiero della seta di Rovereto. Di fronte c'è stato un complesso di un'azienda o di un'industria roveretana, se qualcuno lo poteva ricordare, con pro e contro, come abbiamo sempre visto negli anni, perché della Marangoni Meccanica. Eppure, come ricordava benissimo, una Lizzanella che ha cambiato volto da quegli anni a questi, e come si diceva, una città che cambia. E questo complesso, questo edificio, questo immobile, questo contesto di questa sera raffigura proprio questo. Una storia che l'ha fatto conoscere al territorio, un'importanza che ha legato che si è legato a un tessuto della città e che in questi ultimi anni è stato forse un vuoto, perché parallelamente, come si diceva, se all'inizio sembrava quello il lato che si era evoluto, sembrava fermo quello opposto. Invece, negli anni scorsi, c'è stato il cambiamento anche dell'altro lato. Io infatti guardo un po' la situazione un po' da più in su, proprio per vedere che questa è l'evoluzione della città. È arrivato anche i supermercati, sono arrivati tutta una serie di attività commerciali che hanno portato in quel luogo alla vivacità. E come ricordava benissimo il consigliere Farinati, che mi piace quando lo fa, c'è stato veramente un punto di rottura che sembrava quasi andasse a incidere quel territorio, ed è stato effettivamente il lavaggio che negli anni, lui lo ricorderà meglio di me, ha portato effettivamente qualche piccolo confronto, chiamiamolo così, con gli addetti ai lavori, proprio per dire del rumore o proprio per dire di qualcosa che è andato a insediarsi in questa zona e ha portato, diciamo, non sempre cose positive. Quindi luoghi che, come ho detto, mutano nel tempo, e ci mancherebbe, quello che succede adesso. Ci mancherebbe che un privato, per opportunità, come è stato detto, proponendosi e giustamente intrecciando relazioni e rapporti con il pubblico, quindi il famoso partenariato è sicuramente un fattore positivo, è sicuramente un elemento che incide sulla città, si aggredisce la città, io dico spesso e volentieri, in una maniera che migliora la città, non che la peggiora. E quindi ben venga, come è stato detto, infatti non voglio ripetermi, e si va a completare quello che è un contesto, quello è un altro tassello di quel luogo che nella storia ha avuto la sua importanza, che nella storia ha avuto il suo cambiamento e che oggi ci propone questa opportunità che onestamente, mi permetto di dire, sarebbe negativo non approfittarne, anzi sostenendola e permettendogli poi di migliorarne quelle che sono state le criticità che sono emerse questa sera nei modi e nei tempi, perché l'obiettivo di portare la città di Rovereto ad essere quella in punto o facoltà universitaria che possa attrarre i giovani e, come l'abbiamo detto più volte, con tutto quello che ne consegue, può essere solo un fatto positivo. Quindi non ho altro da aggiungere questa sera, nel senso di manifestare effettivamente il buon lavoro fatto dal privato, parallelamente a quello che l'amministrazione ha messo in campo, gli uffici come sempre puntualmente hanno messo a disposizione gli strumenti e l'urbanistica, come abbiamo visto più volte, deve intrecciare i diversi interessi, ma per portare poi quello che è nel migliore dei casi un qualcosa per il futuro di questa città. Grazie.
A lei consigliere, 6 minuti e 35. Ci sono altri, consigliere Vaccari, prego lei.
Sì, grazie. Anche noi anticipiamo anche un voto favorevole. Rispetto alla delibera abbiamo aperto il programma di Officina Comune. Lo studentato torna più volte e torna innanzitutto quando si parla di proposte per l'università e la ricerca. E proprio si proponeva un anno e mezzo fa di dare priorità al problema degli alloggi proprio con uno studentato, sia per le persone che studiano ma anche coloro che lavorano, docenti, ricercatori e personale tecnico. In un altro momento del programma, dove si affrontava un po' il tema della questione dell'abitare, scrivevamo che tra una serie di proposte che facevamo, che stanno anche trovando risposta con l'ufficio casa di cui la sindaca ci si è dotata, dicevamo che tra queste è importante ricordare la questione abitativa della popolazione studentesca, ma non solo, anche delle persone con background migratorio e come si leggeva nella relazione a margine della delibera, in allegato alla delibera, in cui si parlava di diritto allo studio insieme al diritto all'abitare, questo evidentemente ci trova non solo favorevoli, ma sosteniamo molto il passaggio. Infine, un'ultima proposta proprio sul tema dell'abitare era proprio quella di procedere velocemente con l'impegno alla realizzazione di un nuovo studentato a prezzi accessibili. Quindi questa delibera arriva un pochino anche a nostro avviso in un momento positivo in cui si coglie di fatto la confluenza tra gli interessi privati e gli interessi pubblici, si coglie l'opportunità di rendere quella città universitaria e quindi rendere la nostra città anche in zone magari meno centrali positiva l'accoglienza e la presenza dei giovani, che sicuramente fanno crescere la città in termini di vitalità e di presenza. Alcuni aspetti da monitorare, ma sono già stati portati in discussione, l'attenzione un pochino al tema della mobilità, sia della mobilità del trasporto pubblico, ma quella della mobilità ciclistica. Grazie.
A lei, consigliere. 2 minuti e 45. Altri interventi? Consigliere Lui, prego.
Sì, grazie. Sì, volevo fare anche un intervento su questa cosa, perché io ho collegato fin da subito il tema del turismo, lo sviluppo turistico di Rovereto, con questo bel investimento privato. Intanto la tempistica, no? Perché qualcuno diceva, ma il bando è uscito dopo, è vero, è uscito dopo, il PNRR, ricordo, è stato approvato nel 2021. Questo albergo non è un vecchio rudere, no? L'Hotel Flora, rudere di decine di anni fa, dismesso, eccetera. Vi ricordo che è stato aperto fino al 2018. Okay. Dopo è stato chiuso, è andato all'asta, prima è stato messo in vendita dalla proprietà, poi è andato all'asta, 2022 l'attuale proprietà lo ha acquisito, okay, quindi parliamo di poco tempo fa, ripeto e ribadisco, il PNRR è stato approvato dal governo italiano nel 2021, quindi la prospettiva c'era da questo punto di vista, no? Anche se io credo che chi ha acquisito all'asta un albergo sapeva di acquistare un albergo in quel momento lì, seppure a un prezzo molto vantaggioso, perché poco superiore ai milioni di euro. Come ha detto qualcun altro, qui c'è un contributo di 20.000 euro a posto letto che arriva a sfiorare in totale per questo investimento il 1.800.000 euro. Okay. Sui dati della ricettività turistica è bello chiarire, no? Lo vedete, ci sono 6 alberghi, dati dell'ISPAT, l'Istituto Provinciale di Statistica, per 499 posti letto alberghieri. Poi ci sono 31 tra B&B, affittacamere, CAV, 31 con 297 posti letto. In totale, compreso l'ostello e altre strutture, si arriva a 779 posti letto. Okay. Nella Valle Agarina 32 alberghi con 1721 posti letto, tra B&B, CAV e altre strutture 79 con 779 posti letto, in totale 129 strutture, contando tutti anche i campeggi, per 4.376 posti letto. Comunque albergo, ribadisco, gli alberghi quanti sono e quanti sono i posti letto, quindi non è che no, navighiamo nell'oro. Poi ho guardato anche quanti sono gli posti in studentato a Trento, no? Tutti, Trento ha circa 15.000 studenti, no? A Trento sono quasi neppure 1.200 i posti negli studentati, tra San Bartolomeo, tra il Samba e dopo visto e qualche appartamento, così almeno dal sito dell'opera universitario, quindi insomma questi sono i posti letto in studentato, insomma. Mentre a Rovereto sono 63 quelli all'opera, dell'opera Barelli, sappiamo la struttura tra via Cavour e via Matteo del Ben, insomma, ecco. Quindi il concetto è che, ripeto, questo è un ottimo investimento privato. Poi leggendo la delibera, no? È bello leggere quella, la parte relativa alla deroga urbanistica, perché lo scrive la delibera, non lo dico io, quella che come cosa rappresenta, no? Quello che noi andiamo ad approvare, insomma, ecco che è un atto estremamente eccezionale, no? Viene descritto in delibera, okay, questa cosa che noi andiamo a fare questa sera, okay, quindi è un atto eccezionale che va in deroga allo strumento urbanistico, okay, con le motivazioni riportate nella premessa e nell'illustrazione di poc'anzi, insomma. Però il tema dello sviluppo turistico della città non è irrilevante, ribadisco, no? Perché sembra che sia così, anche perché i dati, l'ho già citati l'altra volta, riferiti all'anno 2024, che è l'anno record in assoluto nella storia della provincia autonoma di Trento, vede due soli territori con numeri negativi, Rovereto, Vallagarina, Montebaldo e Valsugana, di quasi 20 milioni di presenze nel 2024. Poi se andiamo a guardare i dati dell'inverno 2025, quindi un ulteriore sviluppo, purtroppo ancora numeri negativi del nostro ambito, no? Del turismo. Allora, noi abbiamo una forte vocazione culturale, museale, è stato detto dalla sindaca poco fa, abbiamo uno dei musei d'arte moderna e contemporanea più importanti d'Europa. Ok, questo è stato aperto, ve lo ricordo, stiamo sfiorando, arriviamo ai 23 anni, 15 dicembre 2002 il MART. Ok, 15 dicembre 2002, tra poco arriviamo a festeggiare il 23esimo compleanno. Bene, doveva e si auspicava, magari ancora auspichiamo, che possa portare, no, un indotto che va al di là dell'aspetto meramente culturale, della, no, cioè, assolutamente anche un indotto di flussi, no, sul nostro tessuto economico. E quindi è inutile di pensare che vadano tutti a dormire nei B&B, che dati dell'ISPA sono 33 a Rovereto, no? Non è che ce ne sono 333 tra queste residenze turistiche. B&B sono soggetti a una scia comunale, quindi il comune ha esattamente i numeri del B&B, perché non sono aperti così, sono soggetti ad una scia, il che vuol dire che non è che i nostri 499 posti letto, no, alberghieri diventano un surplus, ne abbiamo abbastanza. L'obiettivo, credo, sia di tendere anche ad aumentare, no, questa presenza, i flussi, ribadisco, visti lì, abbiamo Rovereto, forse l'unica città italiana che ha 5 musei o strutture museali, cioè ha una ricchezza da questo punto di vista. Per una città di 40.000 abitanti, un bacino di 90.000, chiaramente non è giustificabile se non si guardano all'esterno, ai flussi, ai 3.500.000 veicoli non commerciali che ogni anno escono dal casello Rovereto Sud. E qui bene ha fatto la PT ad aprire un infopoint, che speriamo, no, di avere presto qualche dato, magari sulle richieste, sulle fermate, eccetera, perché 3.500.000 circa veicoli non commerciali che escono da lì rappresentano un patrimonio, no, sul quale poter lavorare. Come tutti i treni che fermano a Rovereto, tutti i treni, compresi i treni veloci, le frecce, Italo, eccetera, possono rappresentare assolutamente un'importante potenzialità, però va sfruttata. Quindi io non è da fare la guerra tra i poveri, dire ma sì, un vecchio albergo buttato, non era da buttare giù, l'albergo era funzionante, ripeto, fino a pochi anni fa. Prendiamo atto di questa situazione, non è un vecchio albergo, no, da decenni abbandonato, è un albergo che era funzionante, ok, e che rappresentava, voglio dire, una importante struttura nell'ambito della nostra offerta ricettiva alberghiera, perché si situava a metà tra le 4 stelle e magari le pensioni. Abbiamo alcuni alberghi una stella, aveva quella dimensione, i 90 posti letto che potevano essere utili per ospitare la corriera, no, il pullman, la scolaresca, eccetera. Quando ha chiuso si è sentita la mancanza dal punto di vista dell'offerta proprio, no? Poi mi piace leggere, no? Come diceva il consigliere, altri consiglieri, insomma, e ci sono tanti documenti allegati, no? La relazione che allega l'architetto Beppo Toffolon, no? Gli parla di un'ubicazione, punto 1.4, la posizione dell'edificio ai margini del sistema insediativo non appare ottimale per una ricettività integrata con i servizi offerti dalla città, attrazioni culturali, ristorazione, commercio. La sua collocazione appare il frutto accidentale di scelte precedenti di pianificazione, presumibilmente motivata dalla possibilità di parassitare i flussi di traffico sulla statale del Brennero. Nato come una sorta di motel alle porte della città, ma penalizzato dalla scarsità di parcheggi, la sua presenza è stata passivamente percepita nella zonizzazione dei piani regolatori, come semplice presa d'atto. Lo studentato, per il particolare tipo di ospitalità offerta, pur non essendo una funzione radicalmente diversa, non soffre di queste limitazioni e consente una più facile integrazione con i servizi offerti dal sistema urbano. Quindi ovviamente, insomma, li sponsorizza con questa relazione questo progetto, è la richiesta di deroga urbanistica, okay, dicendo che ci sono 19 posti auto per rispetto delle vigenti norme all'interno dell'albergo. Di fronte sappiamo che è stato costruito nel frattempo, in questi anni, una importante struttura, insomma, commerciale, più strutture commerciali con un'ampia dotazione di posti auto. Si ricorda anche che quando è stata inaugurata, credo la giunta Miorandi, no, la pretella ai fiori, si parlava di declassare l'attuale, no, via della Betone per renderla più vivibile, no? Questo credo che però mettendo male anche degli, avendo il coraggio di mettere dei divieti, no? Perché adesso c'è la bretella ai fiori, E questo non è successo, nell'ottica appunto di dire domani avremo 80 studenti che entrano, escono, prendono l'autobus, la corriera, vanno in bicicletta, in motorino, in stazione. È importante ragionare su questo tema della viabilità, no? Della mobilità integrata, di tutte le formule che possono incentivare poi l'utilizzo di questa struttura, perché ripeto, non è che è scontato apre domani mattina arrivano, perché sappiamo poi il tema grosso è la città a misura di studente universitario, non è soltanto lo studentato, 200 posti, 208 posti che nasceranno in via Zigherane, ok, oppure il 24 via della Terra, è tutto l'insieme, il sistema integrato dell'offerta che rende attrattiva, appetibile ad uno studente fuori sede la permanenza a Rovereto, ok, visto che per chi viene a studiare alla facoltà di Rovereto, ma anche per chi magari appunto non trova posto a Trento, è stato detto, no, bene, non ci sono posti a Trento o i prezzi sono proibitivi, vengono a Rovereto, vanno anche ad Ala, stanno andando anche a Avio studenti per cercare un posto, però quello che è importante è l'offerta poi che viene fatta insieme dal punto di vista anche dell'extra studio, degli spazi di divertimento, di ritrovo, ok, dove potersi vivere effettivamente, no, l'atmosfera dell'università e della vita universitaria da parte di questi ragazzi, insomma, giovani che vengono in città. Quindi questo era per la memoria storica, insomma, non è che noi dal punto di vista turistico siamo messi bene, ok, come ospitalità, è vero che scambiano i modelli, è vero che tanti cercano ospitalità non ricetti, non alberghiere, però c'è un tema che è una città, no, di 40.000 abitanti, con 6 alberghi, guardavo Trento ne ha 36 alberghi, no? Non è 6 volte Rovereto, per dire, dopo Trento lasciamo stare, a 5 alberghi, secondo l'ISPAT, Ala, no? Quindi quello già è diverso rispetto, no, a Trento, a Rovereto, quindi insomma, sono ragionamenti, credo che vadano di fatti di pari passo, non è che uno esclude l'altro, oppure scegliamo una cosa rispetto all'altra, ben vengano questi posti per i nostri studenti, ok, auspichiamo appunto che vengano occupati, dopodiché sappiamo, abbiamo visto, no, che la convenzione prevede dal 1 settembre al 30 giugno, luglio-agosto vengono liberati o messi sul libero mercato, ok, quindi questo giustamente come convenzione può essere un'opportunità, dall'altra voglio dire, no, gli studenti devono liberare il posto e poi si vedrà con la nuova assegnazione dell'anno accademico successivo. Quindi è importante questo ragionamento sul sistema, non basta l'approvare, approvata la, voglio dire, questa deroga e approvata l'immediata esecutività, poi dopo, ok, questa è fatta, andiamo avanti. No, dopo questa deroga, questa approvazione oggi da parte del Consiglio Comunale, poi impone anche all'amministrazione che l'ha proposta l'adozione di provvedimenti conseguenti e quindi anche di contestualizzare questo investimento che gioco forza rispetto a tanti altri investimenti pubblici è un grande vantaggio questo privato perché ha una scadenza, quindi la bozza di convenzione che è allegata alla delibera parla del 20 giugno 2026 che verrà consegnata, quindi non ci saranno tanti mesi, no? Quindi già questo vi dice che non saranno interventi, no, di grande rilievo, sono adeguamenti di una struttura che, come dicevo poc'anzi, era già una struttura funzionante fino a pochi anni fa e con piccoli adeguamenti, ok, diventerà adatta al nuovo utilizzo, ma subito di nuovo funzionante, insomma. Interessante sarebbe sapere quanti saranno gli addetti poi che la società metterà a disposizione per i posti di lavoro creati anche da questa nuova impresa economica, legittima, assolutamente legittima ed anzi vedo molto ben vista anche da molti punti di vista, insomma, ecco, quindi però questa scelta oggi, questa votazione impone poi l'adozione di ulteriori provvedimenti, è stato detto, sulla mobilità, ok, sull'adeguamento del trasporto pubblico, io ho fatto presente più volte che ci sono orari, mi sembra neanche fatti apposta, no, che gli autobus arrivano in stazione 3 minuti dopo che è partito il treno, oppure il treno arriva e l'autobus è partito a 2 minuti. Cioè queste, no, queste cose qui io credo che si possano intelligentemente con Trentino Trasporti modificare, adeguare, insomma, in modo che non ci siano questi problemi per chi vuole utilizzare e ben venga, no, il mezzo pubblico per spostarsi, oltre ai cittadini, ho già detto, no, il policino del centro, altre cose, altre corse che sono state tolte, ma su questo tema tornerò in altra sede. Grazie.
A lei consigliere, 14 minuti e 40. Ci sono altri interventi da parte dell'Aula? Gamberoni, prego. Consigliere Gamberoni, prego.
Grazie Presidente, approfitto dell'occasione anche per anticipare insomma il voto favorevole. Molte considerazioni sono state fatte questa sera. Io personalmente penso, da avendo una memoria di studente universitario che ha studiato anche a Rovereto, non così remota, che per certi aspetti possa essere un'ottima collocazione quella individuata per lo studentato, in quanto non è né troppo in centro né troppo in periferia. A maggior ragione rispetto a quello che è successo nell'intorno negli ultimi anni, la presenza di supermercati, discount, il bar che funziona molto bene di fronte, anzi ce n'è più di uno, c'è il parco pubblico, ci sono le pizzerie verso l'interno di Lizzanella, c'è una ciclabile che transita comunque direttamente di fronte, che è vero, è assolutamente auspicabile che vada in qualche modo proseguito quel percorso ciclabile fino ad arrivare alla stazione dei treni di Rovereto, ma ricordo anche che c'è un percorso di ciclabile che va verso Via del Garda e che è già in programma che venga completato anche sulla Via del Garda, quindi sulla zona commerciale della città, e che mi sento di ricordare anche era stato proposto dalla circoscrizione di Lizzana Mori Ferrovia di allora ed è stato riproposto da quella attuale, anche di farlo proseguire in quel tratto di strada dalla Favorita fino alla stazione dei treni di Mori Stazione, perché anche quello è un punto che potrebbe essere utilizzato dagli studenti stessi, per non parlare del fatto che nelle immediate vicinanze c'è il McDonald's e quindi potrebbe essere anche quello un sito di interesse, seppur servito dalla ciclabile dell'asta dell'Adige. Tutto ciò per dire che sì, probabilmente magari una revisione degli orari del trasporto pubblico, probabilmente appunto completamento della rete ciclabile, però che ricordando anche nel mio percorso di studi a Rovereto la presenza di molti studenti che dormivano a Trento per studiare a Rovereto, o comunque la situazione dei costi degli affitti delle camere, dove i prezzi insomma sappiamo tutti che stanno sempre aumentando, quindi anche rispetto all'impegno del privato di mantenere le tariffe un 15% inferiori rispetto a quelle che sono le tariffe del mercato, io penso che possa assolutamente fare bene alla nostra città e quindi ribadisco e anticipo il voto favorevole. Grazie.
A lei, 2 minuti e 40. Altri interventi? Non ci sono altri interventi. Vice Sindaco, la sua replica. Prego, Vice Sindaco.
La mia replica si limita a ringraziare il Consiglio perché è la seconda serata che, i temi della sua pianificazione urbanistica portano sicuramente una riflessione alta sulla città e questo serve anche per chi amministra per portare gli esiti di questa riflessione nei successivi approfondimenti che verranno fatti. Due cose ci tengo a dire che le distillo da un dibattito che però ha sfaccettature diverse. La prima è il tema della pressione sulla residenza della presenza universitaria di Rovereto. Io credo che non possiamo non vedere questo che è un tema che può diventare un problema e quindi questo intervento come altri hanno il pregio di ridurre la pressione della presenza universitaria sulla residenza privata, sui ricambi generazionali, sull'esigenza di garantire anche la possibilità che le famiglie continuino a trovare, anche con difficoltà rispetto agli anni passati, comunque una disponibilità di alloggi sul mercato. E quindi questi 80 studenti e studentesse che andranno ad abitare in questo luogo sicuramente riducono, anche parzialmente, se non in maniera, mi auguro però percettibile, una pressione che c'è sulla città. È stato detto che la città cambia, io ne sono profondamente convinto, le dinamiche urbanistiche, la pianificazione, gli investimenti pubblici, privati, portano sulla città tutta una serie di interventi che cambiano il volto della città. Dalla riflessione dell'ultima, ma anche quella del consigliere Zanatti prima, è l'ultima, di anche quella del consigliere scusate, Farinati e l'ultima il consigliere Gamberoni, mi è sorta un'immagine, cosa discuteremo oggi se di fronte alle Flora ci fosse ancora il rudere della Marangoni meccanica. Quale sarebbe il problema oggi? Di mettere gli studenti vicino al rudere, mettere gli studenti vicino all'ipotesi che qualcuno... Allora torno alla riflessione che ha fatto, corretta secondo me, ma da approfondire, del consigliere lui rispetto al perché un'attività ricettiva in quel posto non è riuscita in qualche modo a rinnovarsi, a riattivarsi nella destinazione d'uso che c'era. Io in passato credevo che fosse proprio per la presenza di fronte anche di questo ambito, come dire, industriale dismesso, perché quando ce lo ricordiamo tutti, passando dalla statale si vedevano le finestre sfondate con i lavandini in bella mostra di vecchi spogliatoi della Marangoni meccanica. Adesso però l'Izzanella, è stato detto dal consigliere Zenatti prima, non ha più un lato A e un lato B. Cioè l'Izzanella ha un lato A, che è probabilmente quello storico della piazza Sant'Antonio con le pizzerie eccetera, ma non ha più un lato B, nel senso che quello che era il retro, frutto in qualche modo del taglio della statale sull'insediamento storico degli anni che furono, adesso non ricordo quando è stata realizzata la statale in quel posto lì, e che vedeva le industrie, che vedeva tutta una serie di retri, in realtà questo ora non c'è più. E quindi secondo me in quel contesto lì ci poteva stare bene un albergo che, se avesse avuto le caratteristiche forse intrinseche per poter continuare a esercitare quella funzione, oggi probabilmente sarebbe in uso e non avrebbe bisogno di una rifunzionalizzazione attraverso una deroga urbanistica, ma questo finora oggi non è avvenuto. Allora, devo dire la verità che il nocciolo della replica me l'ha rubato il consigliere Gamberoni. Mi fermo, ringrazio per il dibattito, credo che questa, in un'ottica di rinnovamento e di rigenerazione della città, è un'opportunità che in un connubio pubblico-privato viene colta. Sarebbe bello vederla anche in altre parti della città, penso alla zona di Sant'Ilario, oggi si parla sul giornale ipotesi di trasformazione dell'ex mangimificio, insomma ci vogliono un sacco di soldi, un sacco di impegno, ci vogliono strumenti adatti. Ecco, in alcuni casi vediamo che la città riesce a rispondere. Ringrazio gli uffici, l'ingegner l'ingegner Campostrini, l'ingegnere Girardelli per il supporto di stasera e per gli approfondimenti che hanno fatto nelle diverse occasioni nelle quali questo progetto è stato messo all'attenzione dell'amministrazione comunale. Grazie.
A lei, assessore, nonché vice sindaco. Allora, non ci sono emendamenti, quindi, anche se molti gruppi lo hanno già preannunciato, chiedo se ci sono comunque delle dichiarazioni di voto. Ok, molti l'hanno già detto negli interventi, quindi passiamo alla votazione. Consigliere Gelmini, consigliere lui, penso che sarà un compito un pochino facile su questa prima votazione, per cui siamo in 29, perché rispetto al come eravamo uscito il consigliere Dapor, quindi siamo 29 voti favorevoli. Bah, mi sembra che è 29, facciamo una rapida controprova, voti contrari? Nessuno. Voti di astensione? Nessuno. Approvata all'unanimità con 29 voti, votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 29. Contrari? Nessuno, astenuti nessuno. Delibera approvata, facciamo il break, riprendiamo, sono i 53, riprendiamo puntuali alle 22:10. Grazie consiglieri, se riprendiamo posto, grazie. Ok, quindi riprendiamo con la seconda delibera in attesa che entrino altri consiglieri. Assessore Cossali, prego.
E grazie, approfitto di questo passaggio di ripresa per dire, qualcuno l'ha già visto, che abbiamo portato delle copie del libro dedicato a Tartarotti, che è stato realizzato a cura della Biblioteca Civica in occasione del centenario dell'intitolazione della biblioteca appunto a Tartarotti. È una pubblicazione che vuole portare alla luce la figura di questo personaggio molto importante, di intellettuale, ma anche partecipe proprio della vita cittadina, che ha caratterizzato anche un po', e è anche a sua volta una sorta di simbolo un po' dello spirito libero, del pensiero critico e laico espresso dalla Roveretanità, di cui insomma ancora adesso siamo orgogliosi. E è una pubblicazione che è stata fatta con lo spirito di promuoverne la conoscenza, quindi con un taglio molto divulgativo, seppur molto accurata dal punto di vista della ricerca. E quindi ecco, abbiamo portato una pubblicazione per ognuno dei consiglieri, e poi appunto se volete insomma altre copie, la biblioteca appunto ha realizzato questa pubblicazione che viene distribuita gratuitamente, quindi se ci fosse anche l'interesse e poi ad eventuali altre divulgazioni, alla biblioteca si può chiedere ed è disponibile. E all'interno c'è anche ci sono altre due cose. Una è una mappa dei luoghi legati alla vita di Tartarotti che si può percorrere, che si possono percorrere e scoprire così all'interno della città, e poi un segnalibro che è stato stampato con la tipografia artigianale che ancora si esercita nel laboratorio d'arte grafica all'interno della biblioteca civica, di cui prima si nominava appunto Renzo Monta, e sono segnalibri appunto realizzati con questa tecnica che ormai insomma non è più in uso, e molto sono dei pezzi unici, quindi sono anche a loro modo preziosi anche proprio nella stampa. Ecco, grazie.
Grazie assessora. Allora, passiamo alla delibera numero 2. Dottor Festi, direttamente a lei, grazie.
Grazie Presidente, saluto i consiglieri. La proposta di deliberazione che vi poniamo all'attenzione ha ad oggetto appunto lo trovate nell'oggetto della delibera, modifica parziale degli articoli 8, 12 e 41 del regolamento di contabilità. Si tratta di una modifica puntuale in ragione delle motivazioni che avete viste contenute nella proposta di deliberazione, che adesso sinteticamente riassumo. Ricordo che il regolamento di contabilità attuale del Comune è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 27 del 4 luglio 2023, con cui era stato adeguato il precedente regolamento alla armonizzazione contabile, alla disciplina dell'armonizzazione contabile che nel frattempo era stata approvata. Nel testo trovate ulteriormente questo passaggio che poi è oggetto di modifica, cioè l'articolo 134 del codice degli enti locali della regione autonoma Trentino Alto Adige prevede che nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti il sindaco può nominare un direttore generale che sovrintenda la gestione dell'ente. Ecco, questo verbo che indica il può prevede quindi che l'amministrazione, nel caso del comune di Rovereto, possa nominare il direttore generale, ma che questa nomina sia facoltativa e non obbligatoria. Nel regolamento, nel testo del regolamento di contabilità vigente, ci sono alcuni, come dire, passaggi appunto contenuti negli articoli 8, 12 e 41 che fanno riferimento solo, diciamo, al caso in cui il direttore generale e quindi di conseguenza la direzione generale siano nominati e siano esistenti, e non al caso in cui invece, come previsto la norma, gli stessi non siano nominati. Per cui l'adeguamento in sostanza che proponiamo è quello di prevedere il testo nella formulazione in cui prevede, appunto, consenta che ci sia la presenza del direttore generale, oppure nel caso in cui il direttore generale non sia nominato, le competenze che attengono quanto previsto il regolamento di contabilità siano assegnate al dirigente, al servizio, in relazione alle materie, appunto, che attengono la programmazione piuttosto che gli aspetti finanziari. Ecco, preciso che queste funzioni contenute nel regolamento di contabilità non sono per legge riservate al segretario generale nel caso in cui non sia nominato il direttore generale. Lo preciso perché nel caso di mancata nomina del direttore generale ci sono in effetti alcune funzioni che per legge vengono appunto attribuite, in questo caso di default, diciamo così, al segretario generale. Invece nel caso delle funzioni di programmazione sostanzialmente strategica previste dal regolamento di contabilità, queste funzioni possono quindi essere nel caso assegnate ad altro servizio, ad altro dirigente, che nella declaratoria delle funzioni troverà appunto anche quelle relative a quanto previsto dagli articoli che vi ho ripreso del regolamento di contabilità. Grazie.
Grazie, dottor Festi. Passiamo, presidente di commissione, era perdon, consigliere lui.
Sì, grazie Presidente. Le due commissioni in seduta congiunta hanno ascoltato, venuto l'ampia relazione che motivava questo provvedimento, e chiaramente i consiglieri hanno potuto esprimere e fare le loro domande, esprimere le loro opinioni, e quindi direi che dal punto di vista dell'approfondimento è stato svolto in maniera ottimale. Grazie.
A lei, consigliere. Quindi vedo che il suo collega Presidente di commissione dice... sottoscrive, ecco. Allora, anche qui, se ci sono le domande tecniche, vedo che l'aula è diventata un po' poverella, abbiamo qualcuno fuori, beh, siamo... Prego, se ci sono domande. Ah, ecco, grazie segretario. Nonostante l'aver comunicato l'assenza, il consigliere Mirandola ci ha raggiunti, quindi alle 22:15... è entrata la consigliera. Grazie. Prego, se ci sono domande. Dottor Festi, lei è troppo bravo in commissione. Se non ci sono domande, se ci sono interventi, una delibera. Allora, giorno, abbiamo domande tecniche, prego, prego. Se ci sono, quindi abbiamo aperto adesso la discussione, quindi se ci sono interventi. Non ci sono, prego, consigliere Farinati.
Ma premesso che, come facevo
capire il Presidente, il collega Lui ha già sintetizzato la veloce commissione di martedì scorso, ma mi sembra giusto aggiungere qualcosa anche per dare merito al dottor Festi e ai suoi colleghi, nella misura in cui questo provvedimento è dovuto e quindi le domande, come vede Presidente, sono se non poche quasi, nella misura in cui è un intervento dovuto in modo tale che questa figura del direttore generale, laddove non c'è, possa essere in capo ad altri dirigenti la decisione, insomma, ecco, la sottoscrizione, la firma davanti a provvedimenti che vanno a toccare l'aspetto contabile del nostro bilancio comunale. Quindi io applaudo agli uffici, come siamo soliti fare, e credo che la celerità di questa approvazione dovrebbe far capire che siamo di fronte a una delibera assolutamente dovuta e che pone anche in futuro una certa, come dire, elasticità nell'interpretare questa norma, questi articoli, ma in funzione proprio del poter eventualmente in futuro cambiare anche l'assetto dirigenziale del comune. Quindi direi che la delibera è assolutamente chiara. Grazie.
A lei, consigliere. Per onor di cronaca, il suo intervento è stato di 2 minuti e 40 secondi. Ci sono altri interventi? Consigliere Zenatti, prego a lei.
Grazie Presidente. Intervengo quantomeno per dare una piccola dimostrazione che in Commissione abbiamo approfondito il tema. È per questo che tutto sommato non ci sono interventi o richiesta di chiarimenti o quant'altro. Mi sembra opportuno anche dire che questa modifica, questo adeguamento del regolamento, come dire, tiene conto delle competenze che per legge sono assegnate al segretario generale e quindi quello che si propone non tocca minimamente quelle che sono, ripeto, le competenze, le prerogative del segretario generale, ma è un adeguamento, una semplificazione, una chiarificazione nell'individuazione del dirigente, in questo caso, che si dovrebbe occupare o si dovrà occupare della materia economico-finanziaria, non supplendo all'incarico e alle competenze del segretario generale, ma altre che attengono specificatamente a questo settore della pubblica amministrazione, cioè all'economico-finanziario. Ecco, questo volevo dirlo proprio perché come dire, per dare merito anche alla Commissione che ha approfondito questo aspetto e che è stato ben come dire, chiarito in maniera come dire, attenta al disposto di legge e rassicurante sulle competenze di ciascuno. Grazie.
A lei. Ci sono altri interventi? Non vedo richieste di prendere parola, quindi non ci sono emendamenti, passiamo alla dichiarazione di voto. Prego. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi invito gli scrutatori. Allora, in questo momento siamo in 30, però manca la signora.
31.
Allora siamo 31, in questo momento non c'è la sindaca, quindi in aula siamo... Quindi manca anche Fight e quindi siamo in questo momento in aula in 29.
Voti favorevoli. Compito troppo facile questa sera. 29. Controprova, voti contrari? Nessuno, astenuti nessuno, quindi la delibera viene approvata all'unanimità con 29 voti. Allora, consiglieri, mi sono preso una piccola licenza parlando con qualcuno. È vero che avremo ancora mezz'ora di lavoro. E le tre delibere che sono un po' sulla stessa tematica, mi sono permesso di collocarle a domani. Domani non abbiamo l'ora delle interrogazioni, quindi il mio auspicio è, a meno che qualcuno, visto che ha la mezz'ora, non me lo chieda di trattare la mozione che ha presentato, se nessuno me lo chiede io gestirei in questa maniera domani le tre delibere per i crediti edilizi e poi le mozioni. Però a rigore io devo chiedere a chi ha presentato le mozioni, sapendo che suo nome mi dice che non la tratta questa sera, non si mette in coda, che anche questo l'abbiamo chiarito, se qualcuno che ha presentato mozioni in quest'ultima mezz'ora le vuol trattare, altrimenti finalmente le facciamo domani. Boh, mi sembra che nessuno mi chieda di trattare la mozione che ha presentato questa sera, per cui chiudiamo il Consiglio Comunale alle 22.30, ci aggiorniamo a domani. Grazie e buonanotte.
Grazie, buonanotte.